Adesso scolastico dovrete sulla secchia, con domanda diretta. Interpellanza. Quando sarà ricostruito il plesso scolastico di Rovereto sulla Secchia, quale progetto sarà attuato? Attendo risposta, grazie.
Grazie consigliere, do la parola al sindaco per la risposta, prego.
Buonasera anche da parte mia. Allora, io leggerò naturalmente una risposta un po' articolata, scritta, poi alla fine consegneremo anche un tot di documenti. Veramente volevo sommergere il consigliere Boldrin di carta, poi dopo per un po' di rispetto dall'ambiente mi sono contenuta, quindi abbiamo messo su CD. Anche perché sul plesso scolastico di Rovereto credo che ormai ce la siamo detta svariate volte. Adesso qui leggo un lungo riepilogo. In risposta alla sua interpellanza, in data 5 marzo 2017, pervenuta in data 6 marzo 2017, protocollo 2786, e riguardanti il polo scolastico di Rovereto sul Secchia, sono a comunicare quanto segue. Le scuole elementari e medie di Rovereto, dopo il sisma del 20 maggio 2012, furono oggetto di un intervento di messa in sicurezza che riguardò in modo particolare la porzione storica della scuola elementare, con inserimento di catene di irrigidimento del fronte ovest. Successivamente, il sisma del 29 maggio provocò danni irreparabili alla struttura, che venne successivamente demolita. Contestualmente, con la struttura del commissario delegato alla ricostruzione, venne definito il piano della ricostruzione 2013-2014, che vedeva assegnare un finanziamento per la scuola elementare di 5.500.000 euro e per la scuola media di 6.500.000 euro, per un totale di 12 milioni di euro, nell'elenco specifico del piano destinato agli edifici scolastici. Si precisa che il finanziamento veniva assegnato all'edificio e non alla tipologia di intervento. Demolizione con ricostruzione, miglioramento sismico, eccetera. Da precisare che tali importi erano presunti e che sarebbero stati più puntualmente definiti in sede di definizione dei parametri di costo e al momento della presentazione delle perizie. Il Comune, con determinazione numero 175 dell'11 giugno 2014, avente ad oggetto realizzazione nuovo polo scolastico a Rovereto sul Secchia, affidamento in carico tecnico professionale per realizzazione di studio di fattibilità e di perizia asseverata, ai sensi dell'articolo 6 allegato E, ordinanza commissariale numero 14 del 24 febbraio 2014, affidò un incarico professionale per la definizione delle prime ipotesi relative alla realizzazione del polo scolastico di Rovereto, in modo da poter disporre quanto prima di un planimetrico di massima in cui fossero definiti gli usi del territorio e la destinazione dei nuovi edifici. Lo studio di fattibilità, d'accordo con la dirigenza scolastica, prevedeva la realizzazione di scuola elementare per due corsi completi ed aule specialistiche, scuola media per due corsi completi, aule specialistiche e laboratori, palestra a servizio dei due plessi scolastici, mensa e sala polivalente. Il tecnico incaricato, avvalendosi della collaborazione di altri professionisti, redasse le necessarie perizie per dimostrare alla struttura del commissario delegato la necessità di demolire i fabbricati presenti sull'area del polo scolastico. Le perizie, di cui una per la scuola media e una per la scuola elementare, furono presentate alla struttura del commissario delegato, che diede riscontro con propria nota, di cui di seguito riporto un sunto. Porzione di scuola elementare attualmente esistente, con riferimento alla pratica in oggetto specificata, si comunica che è stato svolto, ai sensi dell'allegato E1, regolamento dei piani annuali 2013-2014, opere pubbliche, beni culturali, edilizia scolastica e università, alla delibera della Giunta regionale 192 del 2014 e delle nuove norme tecniche per le costruzioni, l'istruttoria per gli aspetti strutturali e per la valutazione sommaria della spesa. Ad esito di tale controllo si rileva la necessità di fornire integrazioni e o chiarimenti alla documentazione allegata al progetto preliminare, come di seguito indicato. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento del piano delle opere pubbliche, si fa presente che la demolizione e ricostruzione è consentita per i fabbricati che abbiano un esito di agibilità e ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, è consentita la ricostruzione per quegli edifici che sono stati demoliti a seguito di ordinanza sindacale. Nel caso in questione risulta che l'aggregato edilizio delle scuole primarie Cesare Battisti sia costituito da due edifici, di cui l'edificio storico risulta demolito, mentre il corpo denominato ampliamento risulta classificato con esito di agibilità F intrinseco B. scheda AEDES, numero eccetera, sorvolo sul numero. Pertanto si informa che la richiesta di demolizione e ricostruzione del corpo ampliamento della scuola non può essere presa in considerazione e si resta in attesa del progetto di ricostruzione per l'edificio demolito. Scuola media e palestra ancora esistenti. Con riferimento alla pratica in oggetto specificata, si comunica che è stato svolto, ai sensi dell'allegato E1, regolamento dei piani annuali 2013-2014, opere pubbliche, beni culturali, edilizia scolastica, università, alla delibera di giunta regionale 192-2014 delle norme tecniche per la ricostruzione, per le costruzioni, l'istruttoria per gli aspetti strutturali e per la valutazione sommaria della spesa. Ad esito di tale controllo si rileva la necessità di fornire integrazioni, chiarimenti alla documentazione allegata al progetto preliminare, come di seguito indicato. Punto 1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento del piano delle opere pubbliche, si rammenta che la demolizione, ricostruzione è ammessa previa adeguata giustificazione fornita di concerto con l'ente attuatore. Si richiede di evidenziare maggiormente nella perizia gli aspetti strutturali, con adeguata rappresentazione dello stato di fatto, attraverso rilievo geometrico strutturale, oltre ai contenuti già illustrati in merito agli aspetti di acustica e rendimento energetico. Punto 2. Con riferimento alla definizione del livello operativo, si ricorda che lo stesso va definito singolarmente per ciascun edificio ed in riferimento alla tipologia strutturale dello stesso. Inoltre, con riferimento alle definizioni delle soglie di danno, si richiede di allegare una più chiara documentazione fotografica e di rilievo di dettaglio, ad evidenziare in particolare la presenza di danno gravissimo. Punto 3. Si richiede di quantificare l'importo ammissibile a contributo secondo quanto disposto dal comma 8 e successivi dell'articolo 6 del regolamento. In estrema sintesi, le risposte della Regione, se da un lato furono positive per quanto riguardava la possibilità di abbattimento delle scuole medie, posero una serie di interrogativi per quanto riguardava la possibilità di abbattere le scuole elementari. Il fatto di ritenere che la classificazione B della scheda AEDES fose immodificabile pose in serie difficoltà l'amministrazione comunale che, presupponendo che esistessero le condizioni per l'abbattimento di tutti gli edifici attualmente presenti, aveva ipotizzato la realizzazione di un polo scolastico completamente nuovo, che fosse nella condizione di rispondere alle nuove esigenze didattiche. Per non venir meno a questo obiettivo, venne richiesto il riesame della scheda AEDES relativa alla scuola elementare. Dopo numerosi incontri, la Regione autorizzò la demolizione e ricostruzione anche della scuola elementare, per cui si crearono le condizioni per riunificare le due procedure in un unico percorso. Sulla base dei parametri di costo previsti nel regolamento è stato quindi possibile definire l'importo complessivo necessario per la realizzazione del polo scolastico di Rovereto, che ammonta complessivamente a 7.165.858,30, di cui 6.196.481,68 a carico delle risorse del commissario delegato alla ricostruzione ed inserite nel piano e 952.142 euro finanziate da donazioni. Il costo complessivo dell'opera ammonta a 5.630.437,89 oltre IVA e spese tecniche per un totale di 7.165.858,30. Rispetto alle somme stanziate a piano di 12 milioni e visto che l'intervento sul polo scolastico di Rovereto non poteva superare la somma dei 7.165.858,30, è stato possibile destinare la differenza al netto delle donazioni e pari a 5.786.283,70 alla realizzazione dell'impianto di raffrescamento e ricambio d'aria delle scuole di Novi per 800.000 euro, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico della palestra per 286.283,60, alla riqualificazione del polo dell'infanzia di Novi per 1.004.000 e alla riqualificazione del polo dell'infanzia di Rovereto per 3.300.000 euro. Di questi progetti riassumo lo stato d'avanzamento. L'impianto di raffrescamento e ricambio d'aria delle scuole di Novi in corso la gara per l'aggiudicazione dei lavori. L'impianto fotovoltaico della palestra ultimato il progetto definitivo esecutivo che nel mese di aprile verrà inviato in regione per il parere di congruità economica. Riqualificazione del polo di infanzia di Novi, 1.400.000, predisposto studio di fattibilità tecnica e economica che verrà trasmesso entro il mese di aprile in regione. Riqualificazione del polo dell'infanzia di Rovereto per 3.300.000 euro, predisposto lo studio di fattibilità tecnica economica che verrà trasmesso entro il mese di aprile in regione. Con l'autorizzazione da parte della Regione alla riunificazione degli interventi è stato avviato il percorso partecipativo con la cittadinanza che ha visto impegnati numerosi insegnanti e residenti in un prezioso lavoro di confronto tra le diverse sensibilità. La conclusione di tale percorso ha portato alla redazione delle linee guida del percorso partecipato che sono state alla base del concorso di progettazione successivamente indetto. Per poter dar voce ai contenuti del percorso partecipato è stata necessaria la modifica del regolamento allegato E alle varie ordinanze che disciplinano l'attuazione del piano della ricostruzione, introducendo la possibilità prima esclusa del concorso di progettazione, che è stato possibile richiedere solo dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, aprile 2016, che ha radicalmente modificato la normativa. Infatti, solo alla fine di agosto è pervenuta l'autorizzazione a bandire il concorso di progettazione e in settembre è stato possibile procedere alla pubblicazione del bando del concorso di progettazione anonimo. A base della procedura relativa al concorso è stato posto un documento denominato documento preliminare alla progettazione, in cui sono stati raccolti tutti i desiderata emersi dalla conclusione del percorso partecipato. Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature sono pervenute 15 offerte, di cui una non ammessa per motivi procedurali. La commissione di concorso, composta da dirigenti dei comuni di Carpi, Modena e Formigine, sta valutando i 14 progetti rimasti e si presume che i lavori della commissione esaminatrice possano terminare entro la metà del mese di aprile 2017, con l'individuazione dei 3 progetti migliori ed attivando nel contempo le procedure per l'affidamento della progettazione definitiva esecutiva. Direzione lavori, eccetera, al primo classificato a cui verrà assegnato un premio di 30.000 euro, così come previsto dal bando, al secondo e al terzo classificato verrà assegnato un premio rispettivamente di 20.000 e 10.000 euro. Una volta negoziato con il primo classificato le condizioni dell'incarico, il professionista incaricato in tempo ragionevole, che può essere stimato in non meno di 9-10 mesi, dovrà produrre il progetto definitivo esecutivo, con già acquisiti tutti i necessari pareri, vigili del fuoco, ASL, sismica, eccetera. Successivamente alla validazione del progetto si potrà indire la procedura aperta per l'affidamento dei lavori, precisando che a norma vigente si tratta di un importo a base di gara che presuppone la procedura aperta a livello europeo. Sulla base di esperienze analoghe che si sono svolte in altri comuni si può ipotizzare il seguente cronoprogramma. Conferimento incarico per la redazione del progetto definitivo giugno 2017. Presentazione progetto definitivo esecutivo corredato di tutti i pareri necessari ed opportunamente validato marzo 2018. Predisposizione degli atti di gara europee, pubblicazione bando settembre 2018. Acquisizione offerte, nomina della commissione, lavori della commissione, individuazione vincitore della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicazione provvisoria, controlli formali sull'impresa aggiudicataria, aggiudicazione definitiva marzo 2019. Inizio lavori e presumendo una durata del cantiere di 2 anni, completamento marzo 2021. Alla luce delle continue evoluzioni del codice dei contratti diventa ad oggi molto complicato definire un cronoprogramma preciso per un'opera di questo tipo e sempre fatti salvi eventuali ricorsi che per importi di questo tipo non sono da escludere. Si allegano tutti i documenti che possono essere richiamati nel presente testo. Allora, questa è la sintesi di 2 risme di carta che, come dicevo prima, ero molto tentata di far stampare, poi ho graziato un po' di ambiente, ho fatto stampare, diciamo, la parte più significativa e qui c'è un CD con tutto quello che è stato fatto per il polo scolastico di Rovereto da quando si è iniziato a parlare della ricostruzione, quindi con un polo nuovo, fino ad oggi, fino alla data attuale.
Ringrazio il sindaco. prima di... Sì, se qualche consigliere vuole intervenire, do la parola, altrimenti passo direttamente all'interpellante per un'eventuale soddisfazione o no della risposta. Vedo che non ci sono interventi, quindi le do la parola, Boldrin.
Bene, grazie. Cioè, Luisa, se lei credeva di farmi un dispetto con questa risposta, mi ha fatto un favore, cioè è stata molto onesta, molto chiara, mi ha fatto la cronostoria come io speravo, e quello mi torna utile per il futuro, cioè nel senso che potrei dire che sono totalmente soddisfatto, dico parzialmente, ma in realtà è una cosa realista, il senso della mia interpellanza era fare chiarezza su questa cosa, oggettivamente. No, è vero, lei dice, credeva che l'avessimo già fatta, evidentemente non è sempre così, no? Quindi questi documenti, noi questa primavera si voterà, non so chi vincerà, non sto facendo della politica in questo momento, chiunque ci sarà, quello è, no Presidente, quello è una cosa che io però terrò, userò in modo appropriato, perché la scuola la vogliono tutti. E quindi io ringrazio anzi del fatto, se credevi farmi un dispetto mi hai fatto un favore grosso, cioè quindi cioè, anzi direi che è stata molto esaustiva, ma no, adesso qualcuno fa le battute, però in realtà questo è
no, intervengo solo per dire che non c'era nessun dispetto, ecco.
No, no vabbè, ma dispetto. Nel senso che ha detto che voleva riempirmi di carta e la mia era una battuta di risposta, nel senso, anzi ben venga questa chiarezza, perché fa bene a tutti, cioè dopo io questo lo userò. Io vado via prima questa sera, non sarò presente durante il consiglio, quindi lo dico subito, sono venuto per interpellanza per ragioni oggettive. Assolutamente sì.
Sì, no, direi che siamo pronti. Do la parola alla dottoressa Messina per l'appello.
Turci Luisa. Barbieri Francesco. Benzi Sauro. Bulgarelli Maura. Cogato Elena. Gasperi Lorella. Malagola Italo. Olivetti Giulia. Assente. Palermo Gianni. Rossi Marina, Traldi Pamela, Zenoni Dario, assente, Fabbri Mauro, Grossi Giorgia, Ferraresi Andrea, Malavasi Augusto, Boldrin Davide, presenti sono 14.
Bene, ringrazio. Quindi passiamo agli ordini del giorno, al punto numero 1, c'è una comunicazione di prelievo dal fondo di riserva approvato con delibera di giunta comunale numero 6 dell'8 febbraio 2017, do la parola al sindaco.
Allora, con la delibera di consiglio numero 4 del 31 gennaio 2016 abbiamo approvato l'importo di 50.000 euro del fondo di riserva iniziale. Poi, con delibera di giunta numero 6 dell'8 febbraio 2017, la giunta ha provveduto a due prelievi di euro, uno di 2.427,49 destinati ad integrare il contributo per ridurre le spese delle famiglie e dei ragazzi che utilizzano il servizio di trasporto pubblico erogato dal settore istruzione dell'Unione Terre d'Argine per il territorio di Novi di Modena, e di euro 4.000 per la manutenzione e riparazione dei quadri donati dagli anni 50 fine anni 90 al Comune di Novi di Modena in occasione del premio Novi e di altre iniziative, per un totale di prelievi di 6.427,49 euro. Quindi il fondo di riserva al 9 febbraio 2017 è di 43.572,51.
Grazie sindaco. Allora, punto numero 2. Modifica al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani. Ripasso la parola al sindaco.
È la mia serata. Dunque, come avete visto dall'ordine del giorno, questa sera abbiamo anche l'approvazione delle tariffe per la raccolta rifiuti. Prima dell'approvazione del PEF, del piano economico finanziario, abbiamo alcune modifiche al regolamento che si sono rese necessarie anche sull'esperienza di questi ultimi anni di raccolta porta a porta. Allora, all'articolo 6,2 proponiamo una modifica perché per consentire al gestore di chiudere d'ufficio le utenze irreperibili. Cosa sono le utenze irreperibili? Capita abbastanza di frequente che per svariati motivi, per esempio questo generalmente per famiglie straniere che avevano un'utenza, se ne vanno da quella casa, da quella residenza, senza comunicare al gestore la chiusura dell'utenza, per cui il gestore continua a fatturare ma in effetti la famiglia non c'è più. Altri che a un certo punto se ne vanno anche qui senza comunque comunicare, per cui il gestore sono dei crediti poiché diventano inesigibili e non ha senso continuare la fatturazione. Quindi all'articolo 6,2 non si cambia nulla ma si fa un'aggiunta. Si aggiunge: spetta al gestore la valutazione di ogni ulteriore elemento che possa determinare la chiusura definitiva di un'utenza. Quindi il gestore ha facoltà di verificare, fatte le verifiche può decidere in autonomia se ci sono i presupposti che vi ho fatto, dei quali ho fatto anche l'esempio, che sono l'irreperibilità del titolare dell'utenza, chiudere l'utenza. All'articolo 8,4 nel caso in cui un'utenza domestica chieda al soggetto gestore dei contenitori oltre lo standard massimo assegnabile, sarebbe tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard. La modifica che si propone è quella di aggiungere uno o più contenitori grigi per rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile, ad esclusione, quindi che ci sia una maggiorazione di costo fisso, ad esclusione dei contenitori assegnati sulla base degli articoli 15 e 16, quindi diciamo tutta quella parte che necessitano di contenitori sanitari, pannolini, pannoloni, questa roba qui, quindi non c'è un incremento di costo fisso. All'articolo 15,2, sempre riguarda la parte più sanitaria, adesso l'articolo dice che per l'utente non domestiche, e quindi per case protette, per tutte quelle strutture, c'era un'agevolazione pari al 50%. Viene aggiunto un'ulteriore classe di utenza non domestica per ricomprendere anche gli ambulatori medico-pediatrici tra i soggetti agevolati e aumentare la percentuale di riduzione. Pertanto il nuovo testo proposto è uguale, salvo che anziché pari al 50% della parte variabile diventa pari al 90% della parte variabile, quindi c'è una riduzione pari al 90% per questi casi. L'articolo 17, incentivo per il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta, viene modificato al fine di istituire un incentivo per gli utenti che utilizzano pannolini pediatrici lavabili in alternativa a quelli monouso, promuovendo in tal modo la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati. Pertanto il nuovo testo proposto è il seguente: incentivi per il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta e la riduzione all'origine dei rifiuti. Quindi vedete i tre punti perché sono previsti per questa riduzione. All'articolo 18, tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti, viene aggiunto un comma al fine di favorire il corretto pagamento della tariffa. Il comma 2, le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, possono, quindi non devono, in questo modo viene lasciata facoltà ai comuni di fare le valutazioni sul proprio territorio, possono essere assoggettate alla tariffa corrispettiva con pagamento anticipato in rapporto alla superficie, alla durata dell'occupazione e al servizio reso. Queste sono le modifiche al regolamento.
Bene, se ci sono domande o chiarimenti, invito i consiglieri a prendere la parola. Non ci sono le telecamere. Se no, viene ripresa.
Non è che sono libera.
Niente, se non ci sono domande possiamo aprire il dibattito. Prego, consigliere Ferraresi.
Scusa, domanda che stavo un attimo riguardando un po' tutto. E non mi è chiaro per quanto riguarda l'indifferenziato, se ho capito bene. Nel senso, chi chiede un contenitore in più di indifferenziato, ho capito bene com'è?
Sì, l'articolo 8,4?
Sì, direi che sia quello. Cioè, non ho capito cosa cambia, se può rispiegarmi per piacere.
Allora, lo leggiamo così capiamo bene. Adesso dice, ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Noi abbiamo una parte fissa e una parte variabile, quindi se uno detiene delle aree, la parte fissa la deve fare. Qualora l'utenza domestica richieda al soggetto gestore contenitori oltre lo standard massimo assegnabile, noi ci hanno consegnato alle utenze domestiche uno standard, è tenuto a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard. Se io ho una dotazione standard, chiedo una qualche cosa in più perché mi serve, in modo proporzionale a quello che chiedo, aumenta, c'è qualcosa in più anche di tariffa fissa, ok? Questa è la regola. Viene modificato nella parte finale al fine di non gravare di una parte fissa le utenze domestiche che necessitano di contenitori sanitari, portando, perché cosa succede? Che se io ne ho bisogno per il contenitore sanitario non è giusto che mi incrementi la parte, sono i contenitori coperchio rosso praticamente, quindi non pago la tariffa fissa in più.
Ok, quindi non è, come è stato sollevato più volte in vari consigli comunali, la possibilità di richiedere un contenitore più piccolo dell'indifferenziato.
No, non è quella cosa lì.
Ok, no. Grazie.
Anzi, questo in più.
Prego, prego Ferraresi.
Mi sorge una curiosità, dato che ho visto anche qualche dato, visto che l'indifferenziato sta calando notevolmente, per fortuna. Quindi ci sono casi di gente che richiede però di utenze domestiche.
Si vede che adesso io non...
Cioè, a parte quello sanitario, ecco, che... Esatto. Chiedevo se c'era un dato del genere, che magari può essere giusto per capire un attimo, perché dato che si sta attendendo, e da 2 o 3 anni, se non mi ricordo, appunto a cercare di eliminare quasi l'indifferenziato, questa esigenza che viene dopo 2 anni, c'è un... Se c'è una spiegazione di richieste o di esigenze particolari che sono sopravvenute in questi tempi qua.
Ma le modifiche al regolamento nascono da esigenze diffuse, piccole o grandi che siano, su un territorio che è quello di 3 comuni. Quindi noi queste esigenze le ha raccolte il gestore, quindi... Come dire, lo scopo è quello di non fare pagare di più chi ha un'esigenza, in questo caso sanitaria, però sicuramente ci sono state, ma non abbiamo quantificato né dove né come. Cioè queste poche modifiche al regolamento colgono delle necessità che sono maturate in questi 2 anni in particolare, per cui dove è stato possibile abbiamo fatto, c'era anche una logica, sono state proposte le modifiche, però non abbiamo indagato dove, come, no. Perché comunque il trend, come dicevi tu, è assolutamente, dopo vi dico anche la percentuale di nuovi, e poi insomma siamo veramente una cosa grandiosa.
Se nessun altro chiede la parola, possiamo partire con la dichiarazione di voto e proseguire con la votazione. Consigliere Fabbri, per la dichiarazione di voto o
sì,
altre...
No, dichiarazione di voto.
Ah, perfetto.
Sì, molto brevemente, visto che il regolamento che andiamo a votare è una modifica che per la sua parte principale recepisce quello che era un'esigenza richiesta da tanti, insomma anche da noi a suo tempo, che va a alleggerire quelli che sono i rifiuti sanitari, e per questo motivo voteremo a favore, in quanto andiamo a migliorare il precedente regolamento.
Grazie consigliere Fabbri. Prego, consigliere Ferraresi.
Non possiamo essere contrari sicuramente alle modifiche al regolamento, perché non c'è niente sostanziale, però secondo me non ci avevamo astenuti appunto per questa richiesta per chi volesse i bidoni più piccolini del differenziato, perché è stato chiesto da più utenze. per agevolare magari la loro esposizione o comunque per avere meno odore, cose del genere, ci avevamo astenuti l'altra volta, quindi rimaniamo sull'astensione, comunque sempre rimanendo a favore del modifica al regolamento che alla fine non cambia il concetto base della raccolta a tariffa puntuale.
Prego, Elena Cogato.
Beh, noi voteremo naturalmente a favore, anche perché le modifiche sono, come già detto, veramente minime e non sostanziali e vanno a non appesantire maggiormente chi ha bisogno appunto dei contenitori per il rifiuto sanitario, insomma.
Bene, allora passiamo alle votazioni. Punto numero 2. Modifica il regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani. Chi è a favore alzi la mano. Chi vota contro? Chi si astiene? Votiamo anche mi sono segnata l'immediata esecutività, dottoressa. Forse c'è. Non so se... No? Ah, la guardia. Bene, quindi rivotiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi si astiene? Bene, allora è approvata con il voto del centro-sinistra con 9.
Lo stesso voto?
Sì, sì. Progetto comune e astensione di Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Punto numero 3. Approvazione piano economico finanziario e tariffe per la gestione dei rifiuti urbani anno 2017. Ripasso la parola al sindaco.
Allora, propongo di esaminarlo un po'. Io mi sono segnata il numero delle pagine del documento che avete ricevuto per seguire un po' una logica. Parto per un attimo dalla delibera mettendo in evidenza che sostanzialmente è una conferma delle tariffe del 2016, nel senso che non ci sono degli incrementi, è uno 0, non è nemmeno un incremento, quindi nella sostanza le tariffe rimangono uguali. Partiamo dicendo anche che i territori di Carpi, Novi e Soliera hanno optato per un subambito e quindi la tariffazione, i regolamenti sono uniformi per questi tre territori. L'unica specifica riguarda il centro storico di Carpi per ovvie ragioni, quindi c'è una parte di tariffa che viene applicata solo a quel gruppo di utenze del comune di Carpi, ma tutto il resto è uniforme e va nella direzione che da tempo ci siamo detti che verso la quale dovevamo tendere, che era appunto l'uniformità nell'Unione Terre d'Argine, in questo caso per i tre comuni che hanno un unico gestore appunto della parte regolamentare e tariffaria. Poi l'altra cosa della quale tenere conto è quella che si è tenuto conto in questo piano finanziario del contributo Atersir da Sisma per la condivisione solidaristica dei danni economico-finanziari. Cosa significa? Che Atersir dopo il Sisma ha creato un fondo solidale al quale hanno contribuito tutti i comuni dell'Emilia Romagna per coprire quei buchi di mancate entrate che hanno avuto i comuni terremotati per le utenze inagibili, perché le utenze inagibili non pagano il contributo, quindi tutti noi comuni abbiamo avuto delle mancate entrate. Con questo fondo solidaristico che va appunto, viene contabilizzato nel piano economico finanziario, si va ad influire positivamente sulla tariffazione, evidentemente, perché i costi non cambiano, ma se le entrate sono meno, se non ci fosse questo fondo solidaristico, evidentemente la tariffa sarebbe diversa. Quindi sono importanti queste precisazioni, perché la tariffa deve coprire per obbligo il costo del servizio e il fondo solidaristico è un elemento importante. L'altro elemento importante è il premio che abbiamo avuto per la raccolta differenziata, per le percentuali di raccolta differenziata che hanno determinato quel meccanismo particolare che ha fatto sì che il comune di Novi e il comune di Soliera, poi Carpi lo percepirà e andrà sempre nel piano economico finanziario l'anno prossimo per i risultati che sono stati raggiunti. Quindi anche questo è un elemento positivo che è stato calcolato all'interno del piano economico finanziario. Quindi queste sono un po' le premesse. Poi io opterei, come vi dicevo, a pagina 6 del, non so se l'avete, del documento, sono stati messi in evidenza le percentuali di raccolta differenziata del nostro bacino dagli anni 2013 agli anni 2016. È una media naturalmente del bacino, che voi vedete nel 2013 era il 63%, e parlo di Novi, Soliera e Carpi, nel 2014 il 66%, nel 2015 il 76%, nel 2016 l'86%. Ecco, Novi nel 2016 ha fatto il 91% di raccolta differenziata, quindi più di così, io dico, li dobbiamo mangiare quelli che restano, perché più di così non è possibile. E naturalmente anche prendendo la percentuale media, una percentuale veramente altissima di raccolta differenziata, considerando che in questa percentuale vengono contabilizzati, cioè voglio dire, pesano anche gli abbandoni, non è, cioè vengono considerati anche gli abbandoni che vengono fatti, le raccolte che si fanno dell'abbandono, gli interventi di AIMAC sugli abbandoni, al netto, cioè voglio dire, tenuto conto di tutto, siamo a questa percentuale. Poi andrei a pagina 7 e 8, dove abbiamo le variazioni del piano economico finanziario rispetto all'annualità precedente. Una variazione che evidenzio, c'è uno specchietto, abbiamo i servizi di raccolta igiene urbana, dove ci sono gli importi del 2016 e del 2017. Se voi vedete negli smaltimenti rifiuti indifferenziati, nel 2016 abbiamo speso, adesso arrotondo, 979.000 euro, nel 2017 spenderemo 1.238.000 euro. Perché? Perché c'è una differenza notevole per la tariffa al cancello, quindi per l'indifferenziato, che passa da 133 euro a tonnellata nel 2016 a 180 euro a tonnellata, quindi questo naturalmente incrementa di 250.000 euro l'importo dell'anno 2017. Proseguendo sotto, per quanto riguarda invece la parte, ecco, contribuzione fondo Atersir, anche noi contribuiamo per il fondo, 121.000 nel 2016 e 151.000 nel 2017. Poi abbiamo l'elargizione del contributo, che voi vedete col segno meno, perché è quel contributo per i comuni virtuosi, di 1.158.470 euro, che va a beneficio del piano economico finanziario, così come i conguagli positivi degli anni precedenti, di 334.326. Allora, tra i costi meno i benefici, abbiamo un importo complessivo del piano economico finanziario di 11.820.000 euro per la raccolta del bacino Carpi, Soliera e Novi. Poi abbiamo da pagina 9 c'è il PEF a pagina 9 dell'Unione Terre d'Argine, quindi voi vedete a pagina 9 abbiamo un prospetto riassuntivo dove abbiamo un totale di costi di operativi di gestione, di costi dei comuni e costi d'uso del capitale per 12.154.000, abbiamo i costi variabili per 4.000.000, i costi fissi che sono gli spazzamenti, i lavaggi, tutte queste robe qui fanno un totale di 12.154.000. A questo abbiamo tolto il conguaglio che vi dicevo prima degli anni precedenti di 334.000 e ritorniamo agli 11.820.000 euro, che è il costo del servizio. Poi da pagina 10 a pagina 16, non sto naturalmente a leggere tutto perché immagino che un'occhiata l'abbiate data, ci sono naturalmente l'analisi di dettaglio dei costi con tutte le torte, con tutto quello che serve per spiegare come vengono contabilizzati, come vengono suddivisi i costi, i diversi costi all'interno del piano economico finanziario. Il riepilogo dei costi per il calcolo della tariffa sono a pagina 17. Se voi vedete, abbiamo il piano economico finanziario dell'Unione Terre d'Argine, gli 11.820.000, il contributo che viene dato per le scuole, per la raccolta nelle scuole dal Ministero per l'Istruzione, 62.500 euro, il fondo Sisma 2017 per la legge regionale, quello che vi dicevo prima, 299.000, il conguaglio del fondo Sisma degli anni precedenti, altri 110.000, perché dopo Atersir ha fatto i conti, quindi abbiamo avuto di buono altri 110.000 e i costi da coprire mediamente dalla tariffa rimangono 11.348.000 euro. Poi abbiamo la ripartizione dei costi da coprire, qui sono tutti i riparti, alla fine fatti tutti i riparti totale naturalmente non cambia perché è semplicemente un'analisi dei riparti, il nostro PEF è di 11.348.000 tolti i benefit che abbiamo accumulato sulle varie voci. Poi abbiamo a pagina 18, da pagina 18 a pagina 20 c'è l'analisi delle utenze domestiche. A pagina 20 abbiamo le utenze non domestiche. Volevo fare notare una cosa che è stata fatta notare anche in commissione. Noi abbiamo una diminuzione delle utenze non domestiche, una diminuzione che deriva in gran parte da accorpamento di utenze. Quando abbiamo per le imprese, quindi quelle non domestiche, fino al 2016 avevamo delle imprese che occupavano più edifici, quindi avevano delle superfici staccate e venivano ed erano tante utenze. Sono state accorpate le utenze sempre che fossero vicine queste utenze. Se una ce l'ha non so, nel capoluogo e una nella frazione, evidentemente no. Ma quando queste superfici sono attigue, sono vicine, sono state accorpate e queste comportato la diminuzione del numero delle utenze. Volevo far notare questa cosa perché, se non ricordo male, appunto era stata fatta notare anche in commissione. Poi a pagina 21 abbiamo anche, dicevo, le utenze non domestiche, dopodiché andare alla fine, l'ultima parte riguarda quelle utenze che vi dicevo del comune di Carpi, del centro storico, e c'è tutta anche qui l'analisi specifica di tutte le zone urbane, le zone standard, cioè tutto il forese, tutto quello che è l'analisi proprio dettagliata di come è fatto il piano economico finanziario. Io mi fermerei qui, poi se avete le domande...
Sì, infatti, se avete delle domande vi invito. Prego, consigliere Ferraresi.
Grazie Presidente. Mi scuso la mia assenza in commissione, ma purtroppo per problemi di lavoro non sono mica riuscito a esserci, quindi magari farò domande che sarà già stata data risposta.
Spero di riuscire a rispondere, perché in commissione c'erano due dell'AIMAC. Spero di riuscire a rispondere.
Peccato non esserci. E no, se ho capito bene, praticamente rispetto al 2015-2016 abbiamo avuto un po' di risparmio.
Sì, abbiamo
200.000 euro, 300.000 euro. Infatti quello che lo chiede, dato che abbiamo un leggero, dato che abbiamo un leggero aumento della tariffa, però a 9, se ho capito bene, cioè leggero aumento, beh, zero, ok, è uguale, scusate. È uguale. E chiedevo se magari non abbiamo un po' pagato lo scotto dell'entrata di Carpi in tutto il territorio, perché dato che siamo al 91%, quindi continuiamo a differenziare, è lì che non capisco bene se magari poteva essere magari un meno 0, ecco. No.
Allora, così chiariamo, dei 300 e rotti mila euro del conguaglio positivo, la parte più consistente l'ha prodotta Carpi quando è entrato, quindi abbiamo beneficiato. Dall'altra parte, la parte più consistente del rimborso da sisma naturalmente l'ha avuta Novi, quindi nel momento in cui solidarmente metti tutto assieme diventa tutto un mucchio, insomma. Però per quanto riguarda il conguaglio positivo, la parte più grossa l'ha messa Carpi, nel senso che hanno avuto il conguaglio più positivo. Noi con il problema del sisma abbiamo messo quel qui di in più, perché avevamo molte più inagibilità. In più è arrivato il conguaglio sempre da sisma dei 110.000 euro, che tra l'altro l'abbiamo saputo che ormai avevamo la tariffa pronta, quindi abbiamo dovuto rifare anche dei conti perché Atersir l'ha comunicato pochissimi giorni fa, e abbiamo confluito tutto nel PEF, perché se solidaristico deve essere, bisogna andare avanti in questo modo. Comunque questo è quello che è avvenuto.
Consigliere Fabbri.
Due incisi che sono stati rilevati in commissione e forse una domanda, se riesco a arrivarci. Intanto il signor Belfiori di AIMAG è stato esauriente, esaustivo, però ci ha anche dato tanti di quei dati che sono stati difficili da registrare negli appunti. Volevo segnalare una cosa che ha detto durante la presentazione, che riguarda la riduzione sui costi per i rifiuti sanitari. Ci è stato spiegato che questo maggior sconto è stato poi spalmato sulla collettività, quindi da una parte sicuramente le categorie più deboli o comunque che diciamo, utilizzano pannolini e pannoloni hanno avuto questo sgravio, dall'altra parte hanno scelto di distribuirlo sull'intera collettività, distinguendo il caso dei privati dal caso delle aziende, ma utilizzando un metodo unico, se ho capito bene. Questo era un tema importante perché insomma, ha risposto a una richiesta di chiarimento. Sul tema dei volumi mi ha detto, sempre penso al signor Belfiori, che noi da una parte abbiamo una riduzione abbastanza importante perché l'indifferenziato scende da 17 milioni a 6 milioni in 4 anni, però anche una parte esce dal sistema EMA che probabilmente va per altre strade. Comunque complessivamente una parte è anche rifiuti in meno prodotto. Ecco, questo perché ne abbiamo parlato sull'utilità non soltanto di differenziare meglio ma anche di produrre meno rifiuto. Quindi se ho capito bene il risultato così importante che abbiamo avuto è in parte legato a un aspetto e in parte legato a quell'altro. Però comunque abbiamo una forte riduzione dell'indifferenziato. Ecco, mi chiedevo, sommato al contributo Atersir, che è molto più alto degli anni precedenti, ha comunque generato un minor costo, ma non un minor costo così importante come il contributo che abbiamo avuto. Se c'è un motivo di questo, che non mi è venuto in mente di chiederlo in commissione.
Ma il motivo è questo, perché i costi sono tendenzialmente non calano, i costi per la raccolta non calano, anzi tendenzialmente aumentano, per cui se non avessimo avuto, diciamo, mettiamo così, se non avessimo avuto quel risultato con quel riconoscimento, sarebbe stato molto difficile tenere la tariffa uguale l'anno prima, perché noi i costi continuano, cioè hanno un loro andamento, i costi che non si abbassano, quindi l'andamento è poco o tanto sempre in incremento. Noi quest'anno siamo riusciti a fare un PEF di questo genere perché abbiamo quei bonus che dicevamo prima, quindi hanno calmierato quella parte lì, altrimenti diventava complicato perché i costi della raccolta porta a porta sono piuttosto alti. Allora, nonostante sarebbe stato, anzi senz'altro peggio se fossimo stati non tanto divisi i tre comuni separati, ma per esempio noi siamo partiti Novi e Soliera, con l'entrata di Carpi ci ha dato una mano, perché è talmente grande Carpi che ha dato una mano agli altri nel primo anno, il secondo anno noi diamo una mano a loro, cioè è questo un po' il meccanismo, però i costi tendenzialmente non li governi tutti, ce ne sono di quelli che hanno delle loro dinamiche e vanno. Quest'anno abbiamo avuto un buon risultato e ci ha consentito di metterlo tutto nel piano economico finanziario. Poi l'anno prossimo si vedrà come va avanti. Altri chiarimenti? Perché c'è un tema, tra l'altro, che oltre a premiare i comuni virtuosi, la Regione vuole, insomma giustamente, anche che tirare su quelli che virtuosi non sono, quindi c'è un riconoscimento, noi non sai che siamo moltissimo d'accordo su questo, però c'è un tema di comuni che invece sono molto indietro rispetto a alle percentuali che uno si aspetterebbe, adesso non il 91 come noi, ma quindi per incentivare quei comuni ad adottare delle buone pratiche ci sono degli incentivi, per noi sono un premio e per gli altri sono degli incentivi, che naturalmente, dato che il fondo è quello, se tu dai, dipende da come li dai, hai capito? Per cui c'è anche questo tema, quest'anno è andata molto bene, quest'altro anno vedremo cosa fa la Regione rispetto al fondo e a quanti sono i comuni che vuole incentivare a migliorare. Sai, lì è una filosofia quella lì.
Un po' di solidarietà.
Bene, se non ci sono altri chiarimenti possiamo aprire il dibattito.
Ci dia una mano a chi deve partire.
No, beh, no.
Spento il microfono.
Allora, dai. Allora parto con una battuta, dichiaro chiusa la discussione e possiamo avviarci alla votazione. Va bene? Allora vado a leggere il punto 3. Approvazione piano economico finanziario e tariffe per la gestione dei rifiuti urbani anno 2017. Chi è a favore alzi la mano.
Sapete che sono veloce nelle mie dichiarazioni di voto. Molto brevemente, l'anno scorso avevamo detto che insomma avremmo seguito anno per anno l'evoluzione del servizio. Prendiamo atto che il servizio sta funzionando, sta dando risultati positivi, gestito anche in un territorio più vasto. Quest'anno ci hanno aiutato i contributi e quindi è più facile, ma ci auguriamo che sia così anche per il prossimo anno. Prendiamo atto che il sistema sta funzionando, che gradualmente si prendono anche atto delle richieste che arrivano dal territorio col voto che abbiamo fatto prima sulla modifica di regolamento. Quindi per quest'anno votiamo a favore.
Prego, Elena Cogato. Sì.
Io volevo solo dire una cosa. Prima il consigliere Fabbri diceva per ad esempio il costo del sanitario che è stato spalmato sulle utenze domestiche, sulle utenze in generale. Io penso che sia anche una buona politica di welfare farsi carico comunque, cioè che la cittadinanza si faccia carico delle famiglie più fragili, anche perché una volta tocca qualcuno, purtroppo l'altra volta tocca qualcun altro. Un'altra cosa che volevo semplicemente dire, è vero che il costo del servizio deve essere sempre sul costo del servizio deve essere posta sempre la nostra attenzione, ma anche la politica e ciò e il mondo che vogliamo lasciare, cioè cercare di questa scelta insomma del porta a porta è stata anche portata avanti per portare la gente a una gestione più consapevole del rifiuto e non solo per arrivare a una gestione economica del proprio portafoglio, ma guardando forse un pochino più avanti, un pochino fuori dalla propria porta, insomma.
Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, ripassiamo alla votazione. Allora, rileggo al punto 3. Votiamo approvazione piano economico finanziario e tariffe per la gestione dei rifiuti urbani anno 2017. Chi è a favore alzi la mano. Chi vota contro? Chi si astiene? Rivotiamo anche per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi si astiene? Quindi viene approvato con il voto di Progetto Comune e Centrosinistra con 9. Si sono astenuti Uniti per 9 Rovereto e Sant'Antonio. Punto numero 4, approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Ridò la parola al sindaco.
Allora, questa sera abbiamo in approvazione il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. È un regolamento che viene proposto in tutti e quattro più l'Unione, quindi quattro consigli dei comuni più il consiglio dell'Unione, perché come sappiamo tutti il servizio ragionerie e tributi è passato in Unione a metà dell'anno 2016, quindi anche questa è un'operazione che tende a razionalizzare ma anche a rendere omogenee tutta la parte relativa ai regolamenti, in modo che tutti gli enti possano parlare lo stesso linguaggio. Quindi noi andiamo stasera con questo regolamento che prevede alcune agevolazioni rispetto ai cittadini che sono morosi nei confronti della pubblica amministrazione, nel nostro caso dell'Unione o dei comuni, con alcune diciamo così regole che tendono appunto a facilitare il più possibile il pagamento di somme dovute. Allora, leggendo il regolamento, abbiamo l'articolo 1, l'oggetto che specifica in che modo la riscossione coattiva può essere effettuata, come prevede la legge evidentemente, tramite ingiunzione di pagamento, ed è disciplinata dalla legge dal presente regolamento. Questo regolamento è molto, molto snello, è fatto di poche pagine, perché? Perché tutto quello che non è scritto qui naturalmente lo prevede la legge. Qui abbiamo inserito quella parte che è nella disponibilità degli enti di poter disciplinare. Atti propedeutici alla riscossione coattiva per le entrate tributarie, l'ingiunzione deve essere preceduta di norma dalla notifica dell'atto impositivo, che si chiama avviso di accertamento, che divenuto definitivo costituisce titolo propedeutico idoneo alla riscossione coattiva. Invece per tutte le altre entrate del comune di diritto pubblico e privato, l'ingiunzione deve essere preceduta di norma da un'intimazione di pagamento. Quindi ci sono differenze tra le entrate tributarie e le altre entrate per quanto riguarda anche la riscossione coattiva. L'ingiunzione di pagamento, anche qui spiega scaduti il testo, io ometterei di leggere questa parte perché poi è di semplice lettura e anche questo è quello che è previsto. La cosa da sottolineare è che l'ingiunzione di pagamento è un atto interruttivo della prescrizione, quindi nel momento in cui viene data al debitore l'ingiunzione di pagamento si interrompe la prescrizione, non si procede all'emissione per un importo fino a 20 euro che però rimane come debito, e nel caso in cui quel contribuente abbia sia debitore di altre somme vengono recuperate questi 20 euro sommati agli altri importi che deve versare. Per quanto riguarda, ecco, la parte importante è quella della dilazione di pagamento. Si è cercato di come dire, ipotizzare una dilazione di pagamento fino a 72 rate mensili per favorire, come dicevo all'inizio, la possibilità al contribuente di pagare i debiti verso la pubblica amministrazione, con un'altra cautela che è questa: nel caso in cui all'interno dello stesso nucleo familiare ci sia più di una persona che è debitrice, anziché prendere gli importi separati del debito e che quindi potrebbero rientrare in poche rate, quindi nelle prime rate, si fa la somma del debito, diciamo così, familiare, e si utilizza quella somma per andare a scegliere, diciamo così, la griglia delle rate per il pagamento. È lasciato per casi particolari che ogni giunta può valutare la possibilità anche di maggiori dilazioni in presenza di un debito previsto per un numero inferiore, ma comunque nel limite massimo di 72 rate mensili. Questo è un po' il contenuto principale, diciamo più importante di questo regolamento.
Ringrazio il sindaco, do la parola ai consiglieri. Prego, Malavasi Augusto.
Allora, dunque, mi sono letto anch'io un po' il regolamento e do atto appunto, anche come dicevo l'altra volta, che la questione delle rateizzazioni è stata posta in maniera abbastanza corretta, anche tenendo conto appunto dell'articolo 7 o roba del genere, insomma, là dove dice che in particolari casi che meritano tutele, roba del genere. Adesso non mi ricordo il numero perché non ce l'ho solo metà, insomma. Ecco, più che una discrezionalità, questa qua dovrebbe essere, come dire, un'opportunità per i cittadini appunto in difficoltà, che appunto in questo periodo, in questa fase, ecco, sono particolarmente rilevanti, appunto un'opportunità per poter vedere i loro debiti verso l'amministrazione essere assoggettare ad un regime di rateizzazione magari superiore a quello che la cifra in sé corrisponderebbe. L'altra questione che mi sento di sollevare è quella della decadenza. Qua dice, se non vado errato, che dopo, se non paghi la prima rata, cioè la prima rata, oppure non ne paghi due di seguito o non di seguito, anche non di seguito, c'è la decadenza. Io da questo punto di vista non sono tanto d'accordo. Perché con il le condizioni che ci sono oggi dei lavoratori, soprattutto per chi ha dei contratti a tempo non indeterminato, ma a tempo determinato, con il precariato, con i voucher e tutto quello che sappiamo, tutto con la precarizzazione del lavoro, insomma, prevedere ecco, anche il fatto che il debitore possa avere magari per un 2, 3, 4 mesi la non possibilità di lavorare, insomma, e per questo mi sembra poco questa roba qua, anche perché voglio dire l'obiettivo di un regolamento e comunque di una, l'obiettivo del regolamento comunque della pubblica amministrazione per quanto riguarda i debiti dei cittadini, che non è quello di mettere in difficoltà i cittadini, ma è quello di riscuotere il debito, insomma, è quello di riscuotere il dovuto. Ecco, sì, l'altra questione, ecco, questa è la parte, come dire, regolamentare, così. Poi c'è una questione, l'altra questione che mi pare che sarebbe la parte politica di tutta la questione delle ingiunzioni di pagamento che sono arrivate nel nostro comune e riguardano le sanzioni, gli interessi e le more. Allora, torno a dire, se il giudizio politico che si dà verso la maggior parte di questi debitori, dei cittadini che devono pagare queste cose, è un giudizio che è relativo e collegato alla situazione di crisi economica, lavorativa, del terremoto naturalmente, del terremoto, allora occorre anche una parte politica in cui si dica che queste sanzioni, more così, vengono abolite. Perché se no, come dire, ce la raccontiamo, poi dopo c'è chi è, poi ci sarà, torno a dire, una percentuale che ci avrà marciato, ma direi che la maggior parte, e questo è il giudizio politico che mi compete, è in difficoltà a pagare questi tributi e a pagarli, è stata in difficoltà per pagare i tributi nei termini, come dire, nei termini a disposizione, in termini relativi. Quindi, voglio dire, è un giudizio articolato che voglio dare, in parte per quanto appunto riguarda la questione tecnica del regolamento, che ha colto, se non tutto, insomma, ha colto la questione che si poneva. L'altro invece, la questione politica, è qua, non sta a un regolamento, ma sta alle amministrazioni dei vari comuni vedere se ci sono le condizioni o se ritengono di dover intervenire in questa direzione qua.
Altri interventi? Prego, Grossi Giorgia.
Più che un intervento, una considerazione, una domanda, rifacendomi alle parole del consigliere Malavasi, all'articolo 5, la dilazione di pagamento sul comma 7 dice: in casi particolari ed eccezionali, qualora sussistono elementi meritevoli di tutela, la giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio cui fa capo l'entrata a recuperare, può disporre il pagamento del debito in un numero di rate superiore a quello stabilito dal precedente comma 1, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili, per cui in realtà si va incontro al cittadino. Qua si parla di casi meritevoli, suppongo che il caso meritevole di tutela siano proprio quelli di difficoltà finanziaria, cioè suppongo che la giunta comunale intenda questo, e se non questo mi vogliate spiegare che cosa intendete con elementi meritevoli di tutela.
Se non ci sono altri interventi, prego Elena Cogato, consigliere.
Io penso che, come diceva anche giustamente la consigliera Grossi, cioè l'amministrazione in questi casi deve tendere una mano, e penso che questo regolamento getti le basi per questo. Essere premiali verso chi ha accumulato certi tipi di insoluti non è un atteggiamento positivo, anche perché ricordiamoci anche che c'è chi con grande difficoltà riesce in un qualche modo anche ad ottemperare i propri doveri. Quindi essere cercare di valutare in modo complessivo le varie difficoltà e cercare di andare incontro alle varie esigenze è una cosa, essere completamente insomma, non avere una linea su questo e diventa essere non premiali verso chi invece ha ottemperato nei tempi stabiliti.
Diamo risposta casomai alle domande, sì. Ma io volevo fare, intanto anch'io confermo la considerazione rispetto al punto 7 dell'articolo 5, cioè nel senso che se ci sono casi particolari di contribuenti che sono in particolare difficoltà, e guardate è già successo, non è che non sia successo, se ne tiene conto e si articola il pagamento in modo differente, naturalmente fermo restando il limite di 72 rate mensili, perché riteniamo che 72 rate sia un tempo comunque che possa consentire ottemperare. La cosa che volevo sottolineare è questa, che in tutti i rateizi dell'entrata per i pagamenti fiscali viene confermato da parte del contribuente l'accettazione del rateizzo nel momento in cui corrisponde il rateizzo. Se le rate non vengono pagate si annulla il rateizzo. Questo succede in tutti i pagamenti fiscali, perché altrimenti non è un rateizzo, è solamente una promessa, è un'altra cosa. Allora il contribuente chiede il rateizzo, lo ottiene, il pagamento delle rate in modo puntuale è la conferma del contratto di rateizzo. Adesso io la dico così per spiegarmi, quindi questo è un contenuto che deve per forza esserci, altrimenti non parlavamo di regolamenti ma parlavamo di reciproche promesse, poi se va bene ce lo promettiamo, se non va mica bene è lo stesso. Ecco, questo è un po' il punto, e questo riguarda tutte le entrate, tutti i rateizi anche fiscali. Per il resto, naturalmente questa è la nostra proposta, secondo noi anche sulla base dell'esperienza che è stata fatta, dei casi anche che ci sono, il numero delle rate e le griglie che si sono proposte, diciamo così, corrispondono alle richieste anche che in questi ultimi anni sono venute avanti. Poi è vero, le famiglie sono in difficoltà, ci sono una serie di questioni che tutti conosciamo e ce ne facciamo anche carico, con la possibilità che si dà di aprire delle opportunità diverse, insomma questo è il contenuto.
Se non ci sono altre domande possiamo aprire il dibattito, se i consiglieri vogliono intervenire, do la parola volentieri.
Sì, scusate, la dottoressa Messina, scusate, mi diceva un'altra cosa. Per quanto riguarda gli interessi, non è discrezione dei comuni, sono fissate dalla norma. Il fatto che ci siano interessi di mora, questi qui non è che lo decidiamo noi, devono esserci, non possiamo tirarli via. Ci sono delle robe che non si possono tirar via. Alle normative, Anna, ci sono delle norme che prevedono che ci siano sanzioni e interessi. Altrimenti tutti pagano quando vogliono ed è uguale, ed è una giostra, insomma. No, è così.
Adesso le dà risposta, prego. Comunque, in materia di sanzioni e interessi c'è una disciplina specifica di livello nazionale alla quale noi soggiaciamo, sia per come si calcolano gli interessi, sia per come si applicano le sanzioni. E quando non si applicano sanzioni e interessi con le modalità previste dalle norme, è solo lo stesso legislatore che lo può stabilire con una sorta di condono, tra virgolette, e la mancata applicazione di sanzioni e interessi è fonte di danno erariale, quindi non è una scelta dell'ente a decidere di applicare o non applicare.
Invito i consiglieri a fare una dichiarazione di voto, se non intendono aprire il dibattito. Prego, consigliere Giorgia Grossi.
Come progetto comune riteniamo che sia importante questo regolamento. Trattasi comunque di ingiunzioni di pagamento in cui viene lasciata la possibilità, anzi dovrebbe essere così, del pagamento volontario e poi della rateizzazione. Ciò che sicuramente ci ha convinto è l'abbondante rateizzazione, parliamo di 72 rate che arrivano anche fino a 6 mesi per 60.000 euro, e proprio il punto 7 di cui facevo riferimento prima, sebbene sia nella facoltà della Giunta, dice decidere, si tratta di carenze meritevoli, per cui diciamo che l'articolo relativo alle rateizzazioni non può essere un, almeno credo che fosse questa l'intenzione, una pistola puntata alla tempia, laddove c'è la prima o la seconda scadenza della rata e laddove il contribuente non riesca a rientrare. Per quanto riguarda anche la mia esperienza, si confermo che tutti gli enti pubblici o comunque quando si parla di rateizzazione ci sono dei vincoli che devono essere rispettati. Quello che apprezzo di questo regolamento è che non andiamo a recuperare gli importi inferiori a 20 euro, ovviamente è più la spesa probabilmente che la resa, ma anche in questo senso c'è una sorta di lungimiranza in merito da parte dell'amministrazione comunale. È vero che tutto è perfettibile, per ora diciamo che noi siamo favorevoli a questo tipo di regolamento perché comunque dà un contributo significativo sia e soprattutto va, come dire, si pone con la rateizzazione anche di fronte alle difficoltà che sono imminenti. È ovvio che, come dire, come quantificare le difficoltà? Avremmo potuto rateizzare se non 72 a 90 rati, sta di fatto che però un credito va anche poi reso esigibile e quindi anche versato. Non possiamo neppure escludere però che all'interno delle difficoltà delle famiglie e delle persone che sono insolventi ci siano anche persone che, ahimè, possono essere anche una piccola minoranza, possono in qualche modo approfittarne. Per cui il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto?
Il nostro gruppo si astiene proprio perché insomma, non è tutto quello che volevamo e mi pare che in questa situazione, cioè dal 2012 ad oggi, facciano più premi insomma, le condizioni economiche del disastro che ci è capitato addosso rispetto a considerazioni diverse. Poi adesso verificherò anche, non che non mi fidi, ci mancherebbe altro, vorrei solo capire se lo Stato può anche, come dire, non so se ci sono dei precedenti in cui lo Stato gli interessi di, imposti dallo Stato abbiano, siano stati anche, o dal legislatore, siano stati anche oggetto di cause per strozzinaggio, insomma, per usura.
Consigliere Elena Cogato.
Naturalmente il nostro voto sarà un voto a favore perché è un regolamento costruito sulla base appunto della visione di insieme, come si diceva prima, delle condizioni economiche, del disagio delle famiglie della comunità per anche insomma, l'evento del maggio 2012, però insomma delle regole bisogna pur darne e bisogna prima o poi farvi fronte insomma.
Bene, ringrazio i consiglieri, passiamo quindi alla votazione, al punto numero 4, approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Chi è a favore alzi la mano, chi contrario, chi si astiene? È stato approvato con il voto dei progetto comune, centro-sinistra con 9, si sono astenuti Uniti per 9, Rovereto e Sant'Antonio. Anche qui? Ah, qui. Rivotiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi vota contro? Chi si astiene? Anche in questo caso è approvato. Dal centro-sinistra con 9, progetto comune, si sono astenuti Uniti per 9, Rovereto e Sant'Antonio. Punto numero 5, adesione all'ufficio associato del contenzioso tributario e di consulenza fiscale della provincia di Modena, approvazione convenzione. Ridò la parola al sindaco. Sì, è un altro atto questo che va sempre a uniformare le procedure e i regolamenti all'interno dell'Unione per i comuni dell'Unione nell'area della ragioneria dei tributi. Il comune di Novi ad oggi è l'unico che non aveva aderito al protocollo con la provincia di Modena e con l'ANCI che hanno costituito l'ufficio associato del contenzioso tributario. Come avete letto in delibera, questo ufficio è nato il 23 dicembre del 2002, questo comune non aveva mai aderito e poiché tutti gli altri comuni l'Unione lo hanno fatto, la proposta è quella di aderire anche come comune di Novi, perché anche in questo caso favorisce l'Unione, favorisce la gestione del contenzioso in modo uniforme per i 5 enti. Leggendo la convenzione, che è molto semplice peraltro, ci sono tutte le discipline nei vari articoli, gli organi dell'ufficio associato, dove c'è la rappresentanza dei comuni con 3 sindaci, con dei loro delegati, c'è i rapporti finanziari, cosa ci costa questa adesione. Se voi vedete, per i comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti, 1.600 euro all'anno, e che cosa dà la convenzione? Dà supporto e consulenza ai comuni nel caso di contenzioso tributario. La durata dell'associazione è fino al febbraio 2022, però i comuni hanno facoltà di recedere come previsto dalle norme della convenzione. Di fatto, con questo modo, anche in questo caso, ci uniformiamo come comuni e come unione per quanto riguarda le discipline normative e regolamentari.
Grazie Sindaco, ridò la parola ai consiglieri per eventuali domande, o apriamo il dibattito o la dichiarazione di voto o alla votazione. Questa sera è un po' così. Abbreviamo che...
Si vede che siamo alla fine. Punti più carini, sì.
Signori consiglieri, io a questo punto vi tolgo la parola e passiamo alla votazione. Siete d'accordo? Allora, punto 5, adesione all'ufficio associato del contenzioso tributario di consulenza fiscale della provincia di Modena, approvazione, convenzione. Chi è a favore, alzi la mano. Chi vota contro? Chi si astiene? È meglio che lo... Rivotiamo anche per l'immediata esecutività. Quindi chi è a favore, rivotiamo, chi è a favore per alzata di mano. Chi si astiene? Nessuno vota contro, anche in questo caso è approvato con il voto del centro-sinistra con Novi e progetto comune. Si sono astenuti Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio. Punto numero 6 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e variazione del piano poliennale degli investimenti 2017-2019. Ridò la parola al sindaco.
Allora, si tratta di una piccola variazione, in effetti nella parte corrente del bilancio si rilevano minori spese per 20.118,96 euro per i trasferimenti destinati allo sbilancio dei servizi conferiti nell'Unione delle Terre d'Argine, adeguando gli stanziamenti sul bilancio del Comune di Novi alla corrispondente entrata iscritta nel bilancio 2017-2019 dell'Unione Terre d'Argine, approvato successivamente all'approvazione del bilancio del Comune. I trasferimenti correnti all'Unione delle Terre d'Argine per i servizi conferiti nell'esercizio 2017 si attestano a 2.501.924,39. Il fatto che noi abbiamo approvato il nostro bilancio prima di quello dell'Unione ha creato questa differenza, questo sbilancio dei 20.118 euro che lo andiamo a sistemare con questa variazione. Poi si riduce lo stanziamento del fondo di riserva per 10.881,04 euro nel rispetto dell'articolo
dell'articolo 166 del decreto legislativo 267 del 2000, dopo la presente riduzione il fondo di riserva si attesta a 32.691,47 euro. La minore spesa complessiva di 31.000 euro permette di ridurre gli oneri di urbanizzazione applicati alla parte corrente del bilancio. Gli oneri di urbanizzazione a bilancio pari a complessivi euro 200.000 in previsione erano stati destinati alla parte corrente per un importo di euro 193.000. A seguito della presente variazione, la quota di che finanzia la parte corrente si attesta a 162.000 euro e la quota che finanzia gli investimenti incrementa di 38.000 euro. Pertanto, nella parte investimenti del bilancio, i maggiori oneri ridestinati alla parte investimenti finanziano l'iscrizione dell'intervento spazi infestati all'interno del parco di Rovereto sulla Secchia, con una maggiore spesa di 31.000 euro. Saranno realizzati nuovi allacciamenti alle reti e una struttura provvisoria per il posizionamento di un piccolo magazzino. In parte corrente si effettua inoltre uno storno della spesa per la gestione associata del canile, riallineando l'importo al bilancio del comune di Carpi a favore di un'integrazione di 500 euro del contributo per le guardie ecologiche volontarie di Lega Ambiente della provincia di Modena, le GEL, e delle guardie ecologiche volontarie della provincia di Modena, le GEV, per le attività che svolgono a favore del territorio del comune di Novi di Modena.
Domande, chiarimenti, consiglieri? Qualche intervento? Se non ci sono interventi o dichiarazioni di voto, prego, allora, dichiarazioni di voto, acceleriamo. Consigliere Fabbri.
Sì, vorrei ribadire una cosa che ho detto in altre occasioni quando si tratta di un voto di bilancio, in particolare 2017. Laddove c'è la possibilità di distinguere la destinazione che diamo nel bilancio alle cifre e quando queste sono dedicate o a progetti relativi al terremoto o comunque a progetti come questi che sono nati dal percorso partecipato e laddove anche una parte va alle guardie ecologiche, quindi in sostanza laddove c'è la possibilità negli atti che ci fate votare di distinguere la destinazione, quando è possibile non votiamo contro, che vuol dire che ci asteniamo.
Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni, passiamo alla votazione. Siete d'accordo? Quindi procediamo alla votazione della variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e variazione del piano poliennale degli investimenti 2017-2019. Chi è a favore, alzi la mano. Chi vota contro? Chi si astiene? Votato, approvato a votazione centrosinistra con 9, hanno votato contro Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, si sono astenuti progetto comune. Anche qui rivotiamo per l'immediata esecutività, vero? Sì. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso stessa votazione. Punto numero 7, nomina di revisore dei conti triennio 2017-2019. Ridò la parola al sindaco.
Sì, stasera è una roba. Allora, i revisori, raccontiamo come funziona per chi non se lo ricorda più eventualmente. I revisori dei conti degli enti locali nominati dal Consiglio nell'anno 2012 sono scelti dalle prefetture mediante estrazione dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito presso il Ministero degli Interni. Con delibera di consiglio numero 24 del 2014, 27 febbraio 2014, era stato nominato quale revisore unico dei conti del Comune di Novi per il periodo 10 marzo 2014, 9 marzo 2017, il dottor Marco Vignali. Alla data di scadenza del revisore uscente, la procedura di nomina del revisore nuovo non era ancora perfezionata e conseguentemente si è attivato l'istituto della prorogatio dell'organo in carica per la durata massima di 45 giorni, ai sensi di quanto disposto in materia di prorogatio degli organi amministrativi. La Prefettura di Modena, nella seduta pubblica tenutasi in data 24 febbraio 2017, ha provveduto al sorteggio tramite sistema informatico dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, del nominativo designato a ricoprire l'incarico di organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Novi di Modena, unitamente all'esito del procedimento di estrazione, da cui risultano estratti nell'ordine i seguenti nominativi. Signora Tassi Alessandra, designato per la nomina, Mantovani Gabriele per eventuale rinuncia o impedimento, Dell'Olmo Daniele per eventuale rinuncia o impedimento. La dottoressa Alessandra Tassi, designata per la nomina con comunicazione acquisita al protocollo comunale numero 2695 il 2 marzo di quest'anno, ha rifiutato l'incarico di revisore unico presso il Comune di Novi. Il dottor Gabriele Mantovani, prima riserva estratta per la nomina, con comunicazione acquisita al protocollo comunale 2830 del 6 marzo, ha accettato l'incarico di revisore unico presso il nostro ente, attestando che non sussistono cause di incompatibilità di cui l'articolo 236 del decreto legislativo 267 del 2000, nel rispetto dei limiti di affidamento di incarichi di cui al comma 1 articolo 238 del decreto legislativo sempre 267 2000, non sussistono altri impedimenti previsti dall'articolo 235 dello stesso decreto, per cui noi questa sera dobbiamo deliberare l'incarico al dottor Mantovani Gabriele, nato a Parma l'8 febbraio del 1964, residente in Calestano, in provincia di Parma, iscritto nell'elenco dei revisori dei conti, eccetera, eccetera. E questo è il quanto. Quindi avremo il nuovo revisore. Sì?
Solo la votazione.
Ah, qui non so cosa raccontarvi, non ho una fotografia.
Sì, non c'è una slide.
Quando verrà
si presenterà da solo.
No, non fatemi di queste domande. No, per favore. No, no, no.
Bene, allora, dopo tutti i nostri discorsi, direi di mettere ai voti la nomina del revisore dei conti. Chi è a favore? Direi che all'unanimità dei presenti è stato votato il signor Mantovani Gabriele.
Mantovani
Gabriele. No, direi di no. Io non... Bene, punto numero 8, approvazione di addendum bis alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario fra i comuni soci di AIMAG S.P.A. Ridò di nuovo la parola al sindaco.
Allora, questo si tratta, come voi ricorderete forse, noi abbiamo in scadenza la validità del patto di sindacato. Il patto di sindacato doveva, per una modifica che abbiamo fatto nei mesi scorsi, occorre per che 30 giorni prima comunicare l'eventuale disdetta o l'eventuale proroga, altrimenti in caso contrario c'è una proroga automatica di 2 anni. La direzione del patto di sindacato, vale a dire tutti i sindaci dei comuni del bacino di AIMAG, con una loro mozione hanno indicato per i consiglieri comunali la proposta di questo addendum bis, che nel merito vuole prorogare di 6 mesi l'attuale patto di sindacato, quindi dal 23 marzo 2017 al 30 giugno 2017, Il termine per l'adeguamento dello Allora, fino al 30 ottobre 2017, 6 mesi, poi di prorogare di 6 mesi in 6 mesi automaticamente fino al massimo al 30 aprile 2019. Questo perché c'è in corso, come sappiamo, un confronto all'interno dei comuni con l'azienda e con altri soggetti esterni che hanno fatto le manifestazioni di interesse, quindi c'è in movimento una possibile evoluzione dell'azienda AIMAG, per cui serve ancora del tempo, perché al momento decisioni non ne sono state assunte di alcun tipo, quindi il patto di sindacato è opportuno che venga prorogato e che ci sia la possibilità di utilizzare fino in fondo i tempi che servono per addivenire eventualmente a delle decisioni che a tutt'oggi non ci sono. Quindi la proroga di questi 6 mesi, il contenuto della delibera dell'addendum bis, come avrete letto, è esclusivamente riferito a questa proroga di 6 mesi, poi automaticamente di 6 in 6 fino, vi dicevo, al termine ultimo del 30 aprile 2019. Questo è il contenuto della delibera.
Ridò la parola ai consiglieri. Se ci sono interventi. Prego, consigliere Ferraresi.
Niente, forse siamo arrivati alla fine, vabbè, che saremmo venuti alla fine lo stesso di queste proroghe di 6 mesi, come è già la terza, quarta volta, però questa è definitiva perché comunque si mette uno stop a questa proroga qua. Più di tanto non c'è da dire, perché comunque abbiamo sempre detto, l'abbiamo già parlato per la terza, quarta volta, se non mi ricordo. L'unica riflessione politica che mi viene da fare è che siamo così elastici, e parlo di tutti i 21 comuni, nel dare tempo ai comuni, quindi ai sindaci, a decidere del futuro di AIMAG, quando abbiamo al momento un unico comune dei soci di AIMAG, Carpi, che sta per indire un referendum comunale e il sindaco sta mettendo i bastoni tra le ruote, sta cercando di impedire questo referendum qua, quindi ai cittadini di esprimersi su un tema così toccante e così importante, perché se è la terza o quarta volta che rinnoviamo e diamo tempo fino al 30 aprile 2019 per rinnovare in 6 mesi questo addendum qua, questo patto qua, è veramente scandaloso come i cittadini viene non agevolati, al contrario, viene quasi proibito di potersi esprimere in un referendum su un tema così importante. E non ho visto nessun altro dei 20 comuni, oltre a Carpi, che vabbè, lui ha preso questa decisione, a difendere questa scelta qua dei cittadini nel potersi esprimere. Quindi, veramente, è uno scandalo. Cioè, noi rinnoviamo i 6 mesi al Consiglio per dare opportunità di parlarne, addentrarsi meglio nel tema, approfondire alcune scelte future, alcune visioni anche future che vogliamo dare ad AIMAG, mentre invece i cittadini in questo momento di Carpi, noi per fortuna abbiamo attraverso le elezioni, ne parleremo molto durante questo consesso qua, si sta proibendo o comunque non facilitando questo percorso qua.
Altri interventi?
Io, Maura.
Italo Malagola, prego.
No, io voglio dire, cioè non fatico a capire, rispetto all'approvazione di questo ordine del giorno, a questo punto, l'intervento del consigliere Ferraresi. Cioè, capisco che c'è una motivazione politica dietro, ma questo è un problema del comune di Carpi con i suoi regolamenti. Cioè, che abbia ragione i cittadini, che abbia ragione il comune, è tutto da vedere. i regolamenti vanno modificati, ma non è che si modifica tutto per quello che gli pare a quell'altro, perché altrimenti tutti i cittadini vengono qua, chiedono di modificare un regolamento, glielo modifichiamo come gli pare a loro. Io credo che, cioè, ci sta un intervento politico, ma mi sembra anche un tantinino fuori luogo, detto qua. Forse detto a Carpi c'è una ragione, detto qua ce la vedo meno. Comunque è chiaro che tutti siamo liberi di dire quello che vogliamo, capito? Però lo volevo sottolineare questo, perché quando si fa un regolamento che va cambiato, lo si cambia con dei criteri comuni decisi insieme. Sulla questione dei consiglieri che devono convalidare le firme, do ragione che andava fatto. Sul resto è tutto da vedere, perché insomma.
Prego, consigliere Fabbri.
Noi abbiamo un dubbio, quindi chiediamo. Approvando questo atto, ci dice che il 30 aprile 2019 è l'ultima scadenza, ma è tecnicamente possibile che un secondo atto che si andrà a fare può modificare questa data, o questo è vincolante?
Allora, domani, entro il 30 marzo, quindi domani andiamo a firmare, tutti i sindaci vanno a firmare una volta deliberato per le proroghe, perché c'è da farlo 30 giorni prima della scadenza, quindi noi 30 giorni prima della scadenza, perché altrimenti automaticamente il patto di sindacato si rinnoverebbe per 2 anni se non facessimo niente. 30 giorni prima abbiamo 2 possibilità, o lo disdiciamo o facciamo un rinnovo, in questo caso un rinnovo per 6 mesi. Quindi domani è già fissato che tutti i sindaci vanno a firmare, ammesso che tutti deliberano, ma tutti stanno deliberando più o meno tra ieri sera e questa sera, siamo arrivati, e domani è la giornata per stare dentro ai 30 giorni che, se vi ricordate, erano 6 mesi prima di preavviso, poi l'abbiamo ridotto a 30 giorni e questi sono i 30 giorni da domani. Non so se ho risposto. Non avevo capito io la domanda. Allora, se alla fine il 30 aprile 2019, finiti gli ultimi 6 mesi, era questa la domanda, potevano esserci altre proroghe. Politicamente ti posso dire che oggi come oggi, sul piano delle scelte, come dire, della volontà politica dei soci, non si dovrebbe neanche arrivare a quella data, ma decidere quello che c'è da decidere prima. Però io mi fermo anche qua, perché, visto che per fortuna non spetterà a me peraltro. Politicamente i comuni soci intendono arrivare a una decisione prima del 2019, però questa è l'estrema ratio. Poi io sinceramente mi voglio anche fermare, perché rischio di dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra, insomma, perché poi questa è la delibera, è questa, non c'è altro, insomma, quindi... Io però voglio chiedo.
Se nessuno chiede ancora la parola, mi chiede la parola il sindaco, e quindi io passo la parola al sindaco.
Ma io volevo solo anch'io, come dire, non dico rispondere perché non è quello, ma un'osservazione sulle cose che diceva il consigliere Ferrareso. La prima cosa, questo non è il consiglio comunale di Carpi, quindi io lo dico sinceramente che non mi sono interessata di quello che sta avvenendo se non leggendo i giornali. Dire che il sindaco di Carpi, un qualunque sindaco, vuole impedire, la parola impedire è una parola che troppo pesante, che non condivido in questo caso, perché sono certa che così non è, perché il sindaco di Carpi non vuole impedire assolutamente niente. Ci possono essere, probabilmente ci sono delle visioni sulle procedure che possono essere diverse tra chi sta raccogliendo le firme e il regolamento del comune di Carpi, però ecco, il referendum li abbiamo fatto anche 1-9, voglio dire, sono quelle robe che sono possibili sempre, quindi io voglio rimarcare questo aspetto di un intervento che non ha niente a che vedere con questo consiglio comunale, né con questa delibera, perché nulla a che fare. Però la parola impedire, detta in questo contesto, io mi sento di stigmatizzarla, perché assolutamente credo che non sia così.
Bene, qualcuno intende fare la dichiarazione di voto? Prego, Ferraresi. Fabbri, consigliere Fabbri, no, mi scuso.
Se no mi tocca parlare del referendum. Dopo è una provocazione. Allora, fermo restando che di proroga in proroga penso che ci stiamo ubriacando, insomma, noi qua Novi completeremo il nostro mandato amministrativo senza fare in tempo a vedere sorgere la nuova scelta di IMAG. Quindi ai posteri la possibilità di votare qualche cosa in merito. E in questa confusione di proroghe contro proroghe, dove comunque alla fine non riusciamo a capire chi può decidere dove sta andando, decidiamo di non decidere anche noi.
Altri per la dichiarazione? Se non c'è nessun altro, passiamo alla votazione. Va bene? Andiamo a votare l'approvazione di addendum bis alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario fra i comuni soci di IMAG S.P.A. Chi è a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Anche in questo caso rivotiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora viene approvato col voto del centro-sinistra con 9, voto contrario di Uniti per 9, Rovereto e Sant'Antonio, l'astensione di progetto comune. Punto numero 9, che non è l'ultimo, approvazione del nuovo regolamento dei mercati e dei posteggi isolati. Do la parola all'assessore Lorella Gasperi.
No, anzi, spero di fare presto. Allora, intanto siamo riusciti a portare in Consiglio Comunale, dopo una lenta e faticosa marcia di questo, ci siamo ritrovati in commissione a dicembre, poi diciamo così, per l'intervento del garante e per la sopravvenuta il decreto mille proroghe, abbiamo dovuto appunto aspettare per capire un po' come si evolveva un po' tutta la materia. Dunque, si tratta comunque di uno strumento fondamentalmente tecnico-operativo, è particolarmente specialistico ma anche complesso. Diciamo che questo regolamento è proprio una specie di testo unico, no? Che mette insieme per argomenti ovviamente, però norme nazionali, norme regionali, atti della conferenza Stato-Regione e anche gli orientamenti applicativi del Ministero e della nostra Regione. Questo per darci uno strumento che consenta quindi di poter gestire l'ordinaria amministrazione dei mercati, ma anche al tempo stesso appunto di far fronte a quelli che possono essere gli eventi che si verificano poi quotidianamente presso il mercato. Questo regolamento sostituisce quello, diciamo, decisamente obsoleto, è stato approvato con delibera appunto del Consiglio Comunale del 19 giugno 1984 e è stato anche il frutto di un lavoro d'insieme, è stato appunto portato, cioè un lavoro a livello provinciale dal gruppo di coordinamento dei comuni modenesi sul commercio, con ovviamente anche l'apporto, perché poi sono state ascoltate anche le associazioni per avere da parte loro un contributo. Diciamo l'adeguamento quindi e in parte il superamento del regolamento vecchio riguarda principalmente 5 punti. Allora, innanzitutto il recepimento delle nuove norme in materia di sicurezza dei mercati e delle fiere. È previsto l'allegato 1 che si trova in fondo al regolamento e diciamo che fondamentalmente sono quelle prescrizioni poi previste anche dai vigili del fuoco. E in seconda, diciamo come secondo punto, c'è l'attuazione della cosiddetta famosissima direttiva Bolkestein, quella che insomma ha introdotto diciamo il principio della libera concorrenza nell'assegnazione dei nuovi posteggi di quelli che scadevano. Però è proprio su questa direttiva che è intervenuto il decreto mille proroghe e questo punto provvedimento ha determinato un aggiornamento del regolamento, in maniera particolare sull'articolo 5 che è criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati, nei posteggi isolati esistenti il 5 luglio 2012, dove comunque rimangono i requisiti per poter appunto avere l'assegnazione del posteggio. e l'articolo 7, dove prima veniva riportata la tabella in base alle quali venivano riassegnate le concessioni in base alla loro scadenza. Ovviamente, essendo superata questa parte, è stata eliminata appunto la tabella. E come dicevo, appunto, nell'articolo 5 sono stati confermati i criteri di riassegnazione dei posteggi in scadenza nei mercati. Ancora è stata introdotta l'introduzione della diffida amministrativa prevista dalla nostra regione per le violazioni in materia di commercio che non costituiscono mancanza del titolo abilitativo. Questo lo trovate all'articolo 27, comma 11. Quarto punto, il recepimento delle modifiche normative delle risoluzioni ministeriali in materia di attività di vendita da parte degli agricoltori, che sapete che adesso possono essere presenti all'interno del mercato, lo trovate all'articolo 24, e da ultimo il recepimento delle modifiche alle norme regionali per l'assegnazione temporanea dei posteggi, la famosa spunta, e per la verifica della regolarità contributiva degli operatori, che trovate all'articolo 17 e 18.
Bene, ripasso la parola ai consiglieri per domande e chiarimenti. Consigliere Ferraresi.
Grazie. Intanto per iniziare un chiarimento, dai, così inizio un attimo a scaldare la gola, dai, battuta a parte. No, volevo chiedere, nel caso c'è scritto articolo 9, in caso di strutturazione del mercato, spostamento permanente totale, volevo chiedere solo un'informazione per capire. L'articolo 9, scusami, ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi. L'articolo 1, che dice: Consiglio Comunale, sentite le associazioni dei consumatori e degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative. Volevo chiedere se è contemplato anche gli operatori stessi e non solo le associazioni dei consumatori, per capire se è specificato oppure è sottinteso oppure ho letto male io. Se nel caso di ristrutturazione del mercato, spostamenti o cose del genere, sono convocati anche gli ambulanti, quindi chi esercita il commercio, oppure sì, sulle associazioni di rappresentanza, giusto per così, per magari...
Nell'articolo 1, quello che citavi, c'è scritto: in caso di ristrutturazione del mercato, di spostamento permanente totale di una parte consistente dei posteggi, comunque superiore al 33% del totale, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni dei consumatori e degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale presenti nel CLE, cioè praticamente cita le rappresentanze. Perché ovviamente saranno le rappresentanze che si rapporteranno ai loro assistiti.
Prego, consigliere Giorgia Grossi.
Chiedevo un chiarimento in merito all'articolo 24. Da quel che ho inteso prima della relazione dell'assessore è stato neo inserito, cioè il regolamento precedente non lo prevedeva, o sbaglio, quello dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli. Noto che in fondo c'è una nota, scusate gioco di parole, la nota numero 9. Chiedevo qual è stata la scelta o il ragionamento, considerando che abbiamo anche un mercato del contadino, un mercato agricolo esclusivo il martedì a Novi, giovedì a Novi, o comunque su Comune dei Novi.
Cioè, scusa, non ho capito però che cosa... Cioè, il parallelo tra il mercato del
contadino... Esatto, cioè, io potrei avere con l'articolo... Però posso avere inteso male io. Posso avere degli imprenditori agricoli che rientrano in questa quota di riserva del 2% e quindi partecipare a mercato, che ne so, del martedì a Novi piuttosto che del mercoledì a Rovereto. Contemporaneamente queste persone possono avere l'autorizzazione a fare il mercato del contadino.
Risulta. No, il mercato del contadino è una cosa a parte che avviene per suo conto. Chi fa la richiesta di partecipare ai mercati sottostà a queste regole. Il mercato del contadino è una cosa a parte.
Niente, era questo chiaramente
non
che
volevo. Non sono gli stessi presenti.
Va bene.
Altri chiarimenti? Se no apriamo il dibattito. Prego, consigliere Ferraresi.
Grazie Presidente. Partiamo dall'articolo 9,1. Ho capito la sua riflessione che i rappresentanti si confrontano per i colori assistiti, però dico non tutti gli ambulanti sono rappresentanti o sono iscritti a qualche associazione. Quindi metto lì la riflessione che non sia anche il caso di fare un incontro, giusto anche un atto di informazione, magari per uno scambio di opinioni, diverso anche con gli operatori. Suggerisco questo magari di inserire o comunque che sia una buona prassi adottarlo, dato che comunque per fortuna non è che si sposta un mercato tutti i giorni, ecco. Per quanto riguarda la modifica, chiedo, ma vabbè sarà bocciato sicuramente, di ritirare tutto il regolamento, perché dato che il grosso è impostato sulla Bolkestein, la Bolkestein a livello governativo, a livello nazionale, tutti i partiti, compreso il PD, ha presentato già una mozione per far uscire la categoria ambulante dalla Bolkestein. Per cui tutti gli articoli che dicono come concedere la concessione dopo ovviamente la scadenza andrebbero tutti a decadere. E oltretutto c'è anche un incontro già domani in governo, Stato e Regioni per definire meglio anche questa cosa qua, dato che l'articolo 6,8 dà anche la possibilità di spostare questi bandi qua a fine 2018, quindi il secondo semestre 2018. Per questo sono per richiedere appunto, poi dopo è tutto a livello interpretativo, richiedere questo. Dopodiché in base... È uscita quella delibera, ma siamo in contatto anche con la regione e anche loro domani ci diranno tutto anche quello, o domani o giovedì siamo in contatto con la regione, perché anche loro c'hanno dei conflitti interni. Quindi la mia prima riflessione, se avete la mia risposta ufficiale del no, oppure altrimenti vado avanti e ditemi voi come meglio proseguire. Questa è la mia prima richiesta che faccio, dato lo status quo di questa, non so come definirla, ricezione di questa Bolkestein.
No, e sul discorso dell'incontro con gli operatori, diciamo l'impostazione che si è dato anche a questo gruppo di coordinamento è quello di incontrare le associazioni di categoria, perché ovviamente quelle rappresentative, cioè ovviamente tutte quelle rappresentative, non solo diciamo di un tipo, insomma tutte, perché ovviamente in questo modo si raggiunge la maggior parte di operatori. Qualcuno effettivamente può rimanere fuori, ma diciamo che la moltitudine delle attività degli operatori commerciali vengono comunque ascoltati. Peraltro noi nel percorso ci è stato richiesto un ulteriore confronto, nonostante ci fosse stato un primo confronto a livello provinciale, poi sono arrivate le loro le loro osservazioni sono state in parte recepite, insomma sono state introdotte nel regolamento, ma nonostante questo diciamo a lavoro chiuso c'è stato anche chi ha chiesto un ulteriore confronto, quindi noi non ci siamo assolutamente sottratti. Sul discorso invece di ritirare il regolamento, innanzitutto, come dicevo, essendo che è uno strumento tecnico operativo, è importante fornire i nostri uffici dello strumento per poter far fronte intanto alla gestione ordinaria e amministrativa del mercato. Poi la Regione Emilia-Romagna ha comunque dato, siccome la scadenza era la presentazione la presentazione delle domande rispetto ai bandi emessi dai comuni era la scadenza della presentazione entro il 31 di marzo del 2017, diciamo in questo lasso di tempo un po' di confusione normativa, la Regione Emilia-Romagna ha comunque dato disposizione ai comuni di procedere e quindi con diciamo le riassegnazioni, quindi l'accoglimento dei bandi, la presa, visione e discussione di questi bandi e poi in base ai criteri che appunto erano stati determinati con l'intesa Stato-Regioni del luglio 2012 di riassegnarli. Ovviamente il mille proroghe, dando appunto, scusate il vestizio di parole, proroga al 31/12 del 2018, queste diciamo le nuove concessioni ovviamente avranno appunto effettivamente partiranno dall'1/1 del 2019. Ci saranno delle modifiche? E andremo ad apportare le modifiche al regolamento in questione, però privare di questo strumento al momento uffici che ne necessitano per la gestione, secondo me non ne vale, cioè secondo me è sbagliato, quindi io personalmente non accolgo la richiesta.
Prego Fravesi, prego.
Bene, allora vado avanti con la spiegazione, con le riflessioni. Cos'è questa Bolkestein? Non è libera concorrenza, perlomeno per quanto riguarda il settore ambulante. È praticamente una precarizzazione del loro lavoro. E lo dice molto bene, lo si legge, non è nascosto, all'articolo 5,2. Viene espressamente detto al punto B, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione per l'assegnazione dello stesso posteggio di cui era titolare in fase di prima applicazione dell'intesa, c'è l'anzianità. Quindi questo funziona per adesso, fra 12 anni, che anche lì dopo se andiamo e spiego meglio, fra 12 anni non si sa cosa succederà, non è ancora specificato, anzi si dice che non è corretta, e lo dice l'autorità del garante ed è caro il presidente dell'ANCI, che i bandi così costituiti non vanno bene secondo propria direttiva Bolkestein, assolutamente. Dopodiché guardiamo un altro aspetto: oltre alla precarizzazione del lavoro ambulante, quindi di una partita IVA che fra 12 anni chissà che bando ci sarà, lo vincerò, non lo vincerò, chissà come sarà l'assegnazione, il punteggio e tutto. Piccola parentesi, la prima regolamento sulla Bolkestein che è uscito a Bologna dava 5 punti a chi pagava 7.000 euro, giusto per capirci cos'è effettivamente la direttiva Bolkestein, cos'è un bando, chi paga di più sceglie il posteggio, così che dovrebbe funzionare. Poi è stata fatta questa intesa Stato-Regioni che ovviamente purtroppo il garante si è svegliato tra virgolette tardi o si è espresso tardi, questo l'ammetto, ma anche il casino ha fatto Matteo Renzi col 2 dicembre quando... Comunque un insieme di cose, è stato proprio una cosa, è per quello che io chiedo ancora proroga, ma non perché per difendere il mio lavoro, anche se l'intento lo faccio anche quello, ma è anche perché c'è un casino veramente grosso, ma... E siamo, per il momento, siamo la prima regione in tutta Italia che chiude i bandi a 31, l'hanno tutti spostati, siamo i primi a chiudere. E, torniamo sui 12 anni, che l'autorità del garante dice che anche 8 o 7 possono bastare per ambulanti, dato che fanno pochi investimenti. Questo sta creando dei problemi a chi sta chiedendo finanziamento di semplici leasing per furgoni, perché dicono... Hai investimenti, devi far questo, devi far quell'altro, devi comprare la merce, metti un inconveniente, hai l'affitto da pagare, cose del genere, sei molto a rischio a farti fare un investimento o un leasing, perché hai 12 anni sicuri, dopo non si sa. E su una cosa che ho provato sulla mia pelle, quindi non sto per sentito dire cose del genere, i leasing fanno già tutte queste cose, tutti questi loro calcoli matematici. E soprattutto stiamo parlando di un periodo che non è bello per nessuno, quindi non è che stai favorendo una cosa o un'altra, cioè solo sfavorendo e dando ancora un cuccio in più alle persone per andare in crisi, senza contare tutto l'indotto che andrà in crisi, è fatto per la libera concorrenza. Io vi invito a arrivare ai mercati alle 7 del mattino, 6:30, 7, e guardare come sono i mercati e chi, quanti posti ci sono vuoti, chi viene alla spunta. E vi do un dato, commercianti del territorio comunale 9 di Modena vanno fuori comune a fare la spunta nei mercati perché non ci stanno più dentro con i loro negozi, con l'economia locale, e riescono a mettere giù. Vediamo, ci sono macchine delle 500 che si attrezzano anche con le tavoline a picnic, cose del genere, che riescono ad aprire nei mercati. Quindi mi spiegate che problema è il mercato, mi spiegate cosa conta per la libera concorrenza che chiunque riesce ad aprire, chiunque per fortuna comunque riesce anche ad arrotondare lo stipendio che magari col suo esercizio di sede fissa il negozio non riesce più a portare a fine mese. Guardate i mercati, veramente è la libertà assoluta, c'è di tutto e di più. È un mercato che veramente si regola da solo, perché se uno lavora riesce a darlo via, riesce mica a darlo via, senza calcolare tutti i problemi che ha creato la Regione Emilia-Romagna per gli affittuari, che hanno dovuto dare indietro licenze, non sanno se possono riaffittare, quando si avrà l'altra licenza, ed è un casino colossale, oltre a tutto il danno erariale che è stato fatto. Per cui, di roba ce ne sarebbe tantissima. Siamo, ripeto, in un periodo in cui tutte le forze politiche stanno cercando, e il governo stesso sta cercando di trovare una soluzione per tirar fuori gli ambulanti da questa realtà bolognese, perché hanno capito che non ha senso tenerci lì dentro. L'hanno capito tutti. Noi qua ci stiamo aggrappando, siamo fermi a una scadenza del 31 marzo, quando l'articolo 8,6 prevede che si può rimandare tutto fino al secondo semestre 2018. Per me non ha senso questa cosa qua, oltre che si fa un bando 2 anni prima per una cosa che si riceverà dal 1 gennaio 2019.
Beh, insomma, adesso appena arriverò in Europa prenderò magari posizione sulla Bolkestein. No, adesso scusa se lo dico così, ma come devo dire, noi siamo qua a dover fare, diciamo, e ad applicare delle normative che ovviamente non siamo noi ad averle emanate. Sicuramente i nostri rappresentanti in Europa magari potevano dire la loro nel momento in cui si è discussa questa normativa, però detto questo, come devo dire, non credo, ribadisco l'importanza di avere uno strumento per intanto gestire l'ordinaria amministrazione. Seconda cosa, siccome lo Stato e le regioni in primis si sono resi conto che ci si poteva creare dei problemi, ma neanche tanto per chi si metteva di nuovo sul mercato, ma quelli che avevano già una loro professionalità, è per questo che ha avuto un senso l'intesa Stato-Regioni, proprio perché determinando dei criteri hanno, diciamo così, lasciatemelo dire così, garantito la possibilità a tutta una serie di operatori di non rischiare, perché se voi capite che i 60 punti vengono dati in base all'anzianità, la maggior parte che ha una certa anzianità va da sé che non perderà il posteggio. Però detto questo, cioè, io credo anche che la Regione Emilia-Romagna, visto che l'hai chiamata in causa, abbia valutato, siccome dal luglio 2012, diciamo a settembre-ottobre, quando il garante della libera concorrenza si è espresso, sono passati quasi 4 anni, ok, sì, adesso mi ricordo, guarda, ti dico settembre-ottobre perché già c'erano delle avvisaglie, sembrava che, eccetera. Però, detto questo, credo che nel frattempo i comuni si fossero già attivati per, diciamo, mettere in pratica la normativa, e quindi ha voluto, diciamo, non buttare al vento quello che il 99% dei comuni in Emilia Romagna avevano già messo in atto. Quindi secondo me non cambia nulla stante la situazione che rimanga tale quale, e quindi significa comunque finire un lavoro che era già iniziato. E dopodiché, ripeto, se cambieranno le cose, la Regione Emilia Romagna le recepirà, si modificheranno ulteriormente i regolamenti. Poi, ragazzi, sulla crisi economica, come devo dire, stendiamo un velo pietoso, nel senso che la situazione è questa, sappiamo che è complicata, però la liberalizzazione, ad esempio, delle licenze rispetto agli ambulanti in altri settori è avvenuta da mo', adesso lasciatemela dire così. Quindi, cioè, non possiamo dopo pensare che una parte della nostra economia è basata sul libero mercato e l'altra invece no. Cioè, o ci uniformiamo, poi io capisco che possa essere traumatico, che possa essere complicato, soprattutto in un momento di crisi economica, però il mondo, cioè, c'è stato anche un referendum sulla scelta a proposito della, cioè del libero mercato meno, è stata scelta la maggior parte, quindi si va avanti. Sempre cercando però, perché a me non sembra che non l'abbiano fatto, sempre cercando di tutelare quello che è, quelli che sono gli operatori, perché voglio dire, quando dall'oggi al domani, adesso faccio un esempio, non hanno più, cioè hanno liberalizzato anche solo le licenze del commercio dell'alimentare, cioè voglio dire, questi già soffrivano della concorrenza dei supermercati, già, hanno fatto come, insomma, si è cercato anche di riconvertirsi, quindi come devo dire, secondo me la possibilità eventualmente modificassero le normative c'è, non si vede il perché buttare all'aria il lavoro già fatto, e quindi io ritengo che di andare avanti e poi vediamo l'evoluzione della situazione della normativa.
Se non ci sono altri interventi io direi di passare la Prego, consigliere Malavasi Augusto.
No, perché, come dire, non mi meraviglia, cioè non deve meravigliare nessuno di noi che da qualche tempo, diciamo così, da circa 7-8 anni, cioè dall'inizio della crisi economica, l'Europa non sia così popolare, soprattutto in mezzo ai ceti, popolari. Sembra quasi, come dire, che il libero mercato riguardi sì una parte della società, come diceva il vice sindaco, ma riguardi solo la parte più bassa della società, perché il libero mercato, scusate, lo fanno anche per i notai, lo fanno anche per le farmacie, lo fanno anche per il capitale o solo per il lavoro. Perché qua vediamo gente che sposta la fabbrica in dove? In Romania, in Polonia, così lascia casa, anche se fa profitti, lascia casa della gente qua per fare più profitti là. Beh, ma dove siamo? Gente che mette a bando, abbiamo visto i taxi ambulanti di Roma e così, certo, sono qualcosa in più che classe operaia, sono qualcosa in più che lavoratori dipendenti, certo. Però è sempre che lo strato sociale intermedio più a contatto con le esigenze popolari. Dopodiché, voglio dire, quando si mette a bando qualche cosa, è evidente che in un mercato di Novi o di Carpi, ma piuttosto che di Milano o di Roma, a bando concorrono poi chi può concorrere, cioè chi ha un'accumulazione di capitale molto alto. Allora, che poi... dentro a questa accumulazione di capitale, a questa formazione di capitale, ci sta poi anche il capitale finanziario. Ci sta, come dire, si è aperta una guerra verso il lavoro, in tutte le sue forme, comunque si è aperta una guerra di svalutazione e di precarizzazione. Questo è la conseguenza di un libero mercato, quando non si tutelano invece determinate cose. Io, è evidente, non sono per i dazi e robaccia del genere, sono però per la tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto quando l'Europa, quando si dice l'Europa, poi bisognerebbe andare a vedere chi e come. Io, anche se non sono in Europa, ne posso parlare sicuramente, parlo anche di quello che fa l'ONU se sbaglia, insomma non mi interessa essere in Europa o non in Europa, dobbiamo parlarne, dobbiamo chiarirci bene a modo, non se entrare o uscire dall'euro o dall'Europa, ma di quale Europa vogliamo e di come deve essere sostenuta o comunque cosa deve rappresentare una moneta, perché se no, voglio dire, il dibattito, il confronto viene falsato, perché le conseguenze saranno non l'aumento di un populismo così generico e vago, ma l'aumento di una destra che, come dire, inopinatamente prende le parti di una parte del popolo, e le nuvole all'orizzonte, insomma, ci stanno, ecco, da questo punto di vista. Quindi non solo il libero mercato andrebbe poi analizzato se è davvero così libero e se è davvero così mercato, ma la Bolkestein, che poi è anche quella legge che ti permette, non so, per esempio, l'agricoltura, di portare i contratti delle altre nazioni dentro i campi, per cui te prendi i rumeni non con i contratti italiani ma con i contratti rumeni a 2 o 3 euro l'ora, questa è un'altra svalorizzazione del capitale, questo è il prodotto di questa Europa qua, che è l'Europa delle banche e dei capitali. Poi voi dite che non si può fare, bisogna recepire, non è vero che bisogna recepire, ci si può anche opporre, perché come diceva Don Milani, ormai l'obbedienza non è più una virtù.
Consiglieri, altri interventi? Quindi ripeto, se non ci sono interventi possiamo passare alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere Ferraresi.
Grazie Presidente. Quando parlavo che negozianti del Torre Novese vengono al mercato e riescono ad aprire, non volevo mica parlare di crisi economica. Io volevo evidenziare che chiunque vuol dire che può avere accesso al mercato. Quindi liberalizzare che cosa? Se proprio vogliamo dire c'è così una richiesta così alta di un mercato, aumentiamo di qualche posto. Liberalizzare non vuol mica dire proibire tu dopo 10 anni di non aprire più nel tuo posto, perché il nostro negozio, il furgone, voi andate a chiedere a un negoziante, no, domani apre un altro per 5 anni, non tu, perché paga di più. Andate a dirglielo e poi vediamo se dice sì, è giusta la liberalizzazione questa. Non è così. Guardiamo la liberalizzazione? La Bolkestein era nata perché aveva, per anche concessioni autostradali, non sono state toccate. Perché aveva le giacimenti petroliferi dove estraggono 99 anni di concessione. In Spagna questa Bolkestein qua per gli ambulanti dura dai 45 ai 65 anni. A noi fa fatica a darne 12. Si parla più che altro di 7-8 perché abbiamo dei pochi investimenti da fare sul mercato, che anche lì mi viene da ridere. Comunque, detto ciò, siamo altamente contrari a regolamento per quanto riguarda questi punteggi qua, per quanto riguarda la Bolkestein, perché sono la rovina, la continua rovina della piccola e media impresa, una continua, e non dobbiamo chiamare a liberalizzazione, dobbiamo chiamare affondare, distruggere la piccola e media impresa e favorire invece le grosse SPA, le cooperative e quant'altro. Quindi chi ha veramente dopo i soldi da poter prendere i posteggi migliori nel mercato.
Prego, consigliere Elena Cogato.
Ma io pensavo innanzitutto alla domanda che si faceva prima il consigliere Malavasi sul dove siamo. Siamo il Consiglio Comunale di Novi di Modena. Effettivamente parlare di Europa è giusto, ma è anche giusto stare sul pezzo. Il pezzo in questo momento è dare uno strumento normativo ai nostri uffici, permettere a loro di poter lavorare, di poter controllare lo svolgimento dei mercati sul territorio, e quindi quello che siamo a votare stasera è questo tipo di regolamento. La normativa cambia, la normativa verrà recepita, questo è sempre stato fatto ed è un obbligo di legge invece. Consigliere Malavasi alza gli occhi al cielo, però ci sono degli obblighi anche e no, essere seduti qua, sì. Penso che essere seduti qua significa anche portare rispetto alle istituzioni al di sopra di noi, che siano il nostro Consiglio Comunale, che siano comunque i regolamenti normativi in essere a livello regionale, a livello statale, a livello europeo. Quindi questa è la mia visione. Poi alle volte capisco anche la difficoltà di indossare giacche diverse, ognuno di noi ha una nostra professionalità, che alle volte si scontra con qualcosa che andiamo a votare qua stasera, e capisco che questo possa incendiare gli animi, però è anche difficile, ma sarebbe necessario dividere insomma i diversi ambiti. Naturalmente il nostro sarà un voto a favore, perché questo serve ai nostri uffici per poter lavorare nella maniera più corretta.
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione, al punto numero 9, di approvazione del nuovo regolamento dei mercati e dei posteggi isolati. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario?
e nessuno astenuto. Rivotiamo anche per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi vota contro? E nessuno astenuto, quindi è approvato col voto del centro-sinistra con 9, si sono astenuti, progetto comune, no, hanno votato contro, progetto comune e Uniti per 9 Rovereto e Sant'Antonio. Ultimo punto all'ordine del giorno è l'imposta municipale propria l'IMU, determinazione delle aliquote per l'anno 2017. Do la parola al sindaco.
Sì, come sapete i comuni non possono naturalmente, perché è stato previsto, disposto dalla finanziaria, la vecchia finanziaria del 2015, la possibilità naturalmente di ritoccare le aliquote dell'IMU. Noi però abbiamo una particolarità che desumiamo intanto dal fatto che la legge prevede che sia riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivanti dagli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D per lo 0,76%. Noi stasera andiamo a proporre di istituire una casistica che fino adesso non avevamo, che è quella delle case protette, perché come tutti sappiamo avremo la casa protetta così come programmato dopo il sisma che ne ha distrutta, che ci ha messo in condizione di non avere più quella che avevamo prima, per cui questa delibera cosa dice di fatto? Andiamo ad istituire, così come prevede la norma statale, lo 0,76 per 1000, l'imposta dell'IMU per i fabbricati D4 che sono soggetti passivi dell'imposta con destinazione casa di riposo. Quindi noi andiamo ad istituire questo tributo, non aumentiamo per nulla perché è l'imposta, è l'aliquota che prevede lo Stato, ma non l'avevamo, l'andiamo ad istituire. Quindi l'aggiungiamo perché noi la casa protetta precedente era di proprietà pubblica, per cui non pagava l'IMU, quella che verrà fatta è di proprietà privata, convenzionata con il comune ed è, come sapete, è stata individuata attraverso un bando apposito che prevede la stipula dell'utilizzo del diritto di superficie dell'area di proprietà del comune, per cui andiamo ad istituire a pagina 4 della delibera l'aliquota dello 0,76% per i fabbricati di categoria catastale D4 direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo IMU ad aventi per destinazione casa di riposo. Questa è la delibera.
Consigliere Fabbri.
Ci chiedevamo una cosa qua. La futura casa protetta è costruita da un privato in convenzione con l'ASP, quindi non è dell'ASP, no.
Non c'entra niente l'ASP. La casa protetta è costruita in diritto di superficie dopo il bando che è stato fatto da un'azienda privata e da 60 posti convenzionati, 40 che c'erano prima ed erano quelli della casa protetta di Novi, più ulteriori 20 posti distrettuali che prima il distretto nostro aveva presso altre strutture private che vengono riportate all'interno del distretto. Quindi è una casa protetta dove l'ASP non c'entra assolutamente nulla, perché il terreno è del comune e noi cediamo il diritto di superficie, quindi ci sarà una convenzione, anzi noi abbiamo già deliberato in comitato di distretto i 20 posti ulteriori, i 40 erano già della casa protetta di Novi, quindi è una casa protetta con una convenzione che ha convenzionati 60 posti sui 75 che andranno a costruire. L'ASP non c'entra nulla.
Altre domande? Se non ci sono interventi. Possiamo passare alla dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni, io invito i consiglieri alla votazione. Punto numero 10, andiamo a votare l'imposta municipale propria IMU, determinazione delle aliquote per l'anno 2017. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Rivotiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi contrario? Chi si astiene? Viene approvato col voto del centro-sinistra con 9. Si sono astenuti progetto comune e Uniti per 9 Rovereto e Sant'Antonio. Prima di lasciarci vi comunico che il prossimo Consiglio Comunale sarà martedì 11 aprile. Ringrazio tutti e do la buonanotte.